parallela. La sessione, come vedete dal programma, è dedicata ai modelli innovativi di gestione del personale. E lo scopo di questa sessione, che sarà di brevissima durata e che vede degli ospiti che provengono dall'Olanda e testimonieranno sui sistemi di gestione del personale per l'Olanda, esemplificando il sistema di Assan, del quale qualcosa avete già sentito ieri in sessione plenaria di apertura. E poi avremo Renato Ruffini, che anche lui è intervenuto alla sessione plenaria di ieri e testimonierà sull'esperienza della Svezia. E lo scopo di questa sessione è, più che tosto che parlare di modelli, diciamo, è cercare di focalizzare quali sono le variabili principali, le poche variabili che determinano un modello. Quindi necessariamente si parla di modello, in quanto il modello aiuta a semplificare una realtà complessa, è semplicemente uno strumento metodologico per riflettere assieme su alcune variabili importanti. Per cui mai commettere l'errore di pensare che quello che viene fuori dall'applicazione di un modello possa essere una semplificazione utile per interpretare una realtà complessa. La realtà rimane complessa, il modello aiuta semplicemente a schematizzare e a porre delle questioni di discussione. Quindi cercheremo di usare lo strumento metodologico del modello, la giornata dedicata ai modelli, quanto però piuttosto ci focalizzeremo su alcune variabili principali. Passo la parola al chairman Jaime Rojas Algueta, che avrà anche la funzione di testimoniare per la Spagna.
Grazie molto Margherita, buonasera a tutti. Io vi propongo di fare una conversazione molto aperta. Per questa ragione abbiamo deciso di non progettare degli slide, ma piuttosto fare delle domande molto brevi a tutti i relatori per lasciare spazio alle vostre domande e fare uno scambio di opinioni. Pensiamo che lo studio realizzato e questa discussione sui modelli, come diceva prima Margherita, non è altro che un'occasione per riflettere su che cosa succede altrove, per individuare delle fonti di ispirazione di quello che noi facciamo nella nostra realtà quotidiana. Non facciamo un esercizio per diventare degli studiosi di quello che succede nelle pubbliche amministrazioni europee, ma lo facciamo proprio per riflettere, per scambiare, per confrontarci e soprattutto per ispirarci. Quindi l'obiettivo di questa tavola rotonda è di fare uno scambio fra tutti noi, per cui io proporrei adesso, dato che siamo pochi, di fare un giro di tavoli, ciascuno si presenta. Inizio io in realtà non sono spagnolo, anche se i miei due cognomi sono spagnoli, io sono cileno, ma è da tanti anni che sono in Europa, sono consulente di organizzazione, ho lavorato moltissimo in Italia, ma lavoro anche soprattutto nella Catalogna, anche a Ginevra, e in questo ultimo periodo sto lavorando molto e sono in contatto con un network di consulenti del nord d'Europa.
I'm Willem Crispin.
Io sono Willem Crispin.
I come from a family of preachers and artists.
Vengo da una famiglia di artisti.
So I became a civil servant by the municipality and I'm a musician too.
E quindi sono sia un impiegato, ma un impiegato, una persona che lavora come artista, ma anche che lavora nel servizio pubblico.
And the last years I was responsible for the departments and among them the division of human relation management.
Nell'ultimo periodo sono stato responsabile per il settore delle relazioni e risorse umane.
And also the last 2 years program manager K2, but you have a description in the folder that is much more beautiful.
Dice che però è stato anche direttore della programmazione e c'è una descrizione più completa nel dépliant che abbiamo tutti.
This sounds more beautiful than...
Dice che risulta essere più interessante la definizione che trovate nel dépliant.
Okay.
È tutto.
Io sono Renato Ruffini, sono docente universitario, insegno economia, public management e organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. E mi occupo di amministrazioni pubbliche locali e centrali da una ventina d'anni, ma per adesso basta.
Io sono Cristiana Marcis, lavoro per il Formez.
Mi chiamo Bernard Menke, City Manager of Assen.
Sono Alberto Cherchi, sono dirigente del settore giro della provincia di Oristano, da molto poco, ho tanto da imparare.
Sono Gianni Giagoni, sono direttore del personale della provincia di Milano, sono solidale col mio collega della provincia di Oristano ovviamente, perché i problemi delle politiche del personale, visto che io me ne occupo perlomeno sotto diversi aspetti in una quindicina d'anni, e mi fanno paura anche adesso.
Allora, io sono Dunia Nicotra, faccio parte dello staff del progetto Governa delle risorse umane, mi occupo della rassegna stampa del progetto Governa e in particolare dell'aspetto amministrativo.
Io sono Stefania Baghino, faccio sempre parte dello staff del progetto Governance delle risorse umane.
Buonasera, sono Inge Kemelen, nome assolutamente non italiano, sono belga, collaboro con il Formez di Cagliari, dove mi occupo principalmente degli aspetti internazionali dei diversi progetti. In modo particolare adesso collaboro ad un progetto finanziato su Leonardo da Vinci che si occupa della figura del formatore per la pubblica amministrazione.
Buonasera, sono Clara Poddighe, sono dipendente del Formez di Cagliari, mi occupo di formazione per le pubbliche amministrazioni e di progetti di supporto al cambiamento quando ce lo chiedono.
Stefano Seu, della direzione risorse umane dell'Università di Cagliari, dove mi occupo della formazione del personale e dello sviluppo delle risorse umane.
Emile Nazzori, psicologa del lavoro, in qualità qui di dottoranda dell'Università di Verona. Studio le problematiche inerenti il management goal setting, quindi in campo aziendalistico, e voglio fare un raffronto perché sto implementando una ricerca anche in campo delle pubbliche amministrazioni.
Buonasera, Luca Caldarelli, consulente RSO, ci occupiamo di organizzazione e formazione, di conseguenza abbiamo collaborato col Formez al progetto Governance delle risorse umane.
Felice Paolo Arcuri, sono sociologo, ho lavorato per molti anni nella pubblica amministrazione, attraversando diverse esperienze, Poste, Ministero del Lavoro, ma soprattutto Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. E poi sono uscito dalla pubblica amministrazione per fondare assieme al professor De Masi e a Roberto Panzarani una società di consulenza che si chiama S3 Opus in particolare, e con questa società lavoriamo molto anche per le pubbliche amministrazioni e abbiamo partecipato in occasione di questo lavoro alla realizzazione di 30 studi di caso.
Sono Margherita Burgarella, come sapete, e faccio ricerca e consulenza in pubblica amministrazione da circa 7 anni, quindi ho sicuramente da imparare più io che voi. In questo contesto sono esperto esterno del Formez e collaboro al progetto Governance Risorse Umane e Modelli Innovativi con Paolo Usai, e alcune delle cose che ho imparate le ho imparate appunto da Jaime Rojas Elgueta, che conosco da circa 5 anni.
Grazie Margherita, in realtà sono io che imparo dai giovani, i vecchi dobbiamo invertire il processo. Grazie molte.
Dobbiamo adesso entrare nel merito di questa tavola rotonda. Iniziamo con una prima domanda. Ciascuno dei relatori avrà 5 minuti per rispondere. E la domanda è: in questi casi specifici, sia visti come studio dall'esterno, sia anche come protagonista, che è il caso di Gispen, qual è il principale cambiamento sulle politiche del personale che è stato effettuato negli ultimi anni? Partiamo con questa domanda proprio per entrare subito sui contenuti esperienziali delle politiche delle risorse umane di questi 4 casi che parleremo oggi. Prego, iniziamo con Gispen, con Dylan.
In 2 words, the main reason in Assen, the main change has to do with customer and quality.
In 2 parole, il cambiamento principale che è avvenuto in Assen ha a che fare con i clienti e la qualità.
And that's what we call the program K2 is a very high mountain to achieve, and K2 stands for customer and quality, the 2 K's in Dutch.
E loro hanno definito questo progetto come K2, perché il K2 è una montagna molto alta da raggiungere, e siccome questo è un qualcosa di piuttosto complicato e difficile da raggiungere, ci lavorano veramente duramente. Quindi il focus è su il clienti e sulla qualità, quindi K2, per questi sono 2 punti.
You must know that Assen is a town in the north region of Holland.
Dovete sapere prima di tutto che Assen è una cittadina nel nord dell'Olanda.
And in the last years it is the fastest growing city of the north.
E negli ultimi anni è la città che è cresciuta più velocemente nel nord dell'Olanda.
That means that now we have 64,000 inhabitants. In 2020 we will have 80,000 people.
Al momento ci sono 64.000 abitanti, grazie, e nel 2020 è previsto che ci saranno 80.000 abitanti.
And also is important that we have, together with our inhabitants, developed a vision how Assen will be in 2020.
E la cosa importante è anche che insieme a tutti gli abitanti è stata sviluppata una visione di come si vuole che sia Assen nel 2020.
So one of the reasons of K2 is the future vision Assen Course, so we call it Assen Set Course to realize that vision.
E quindi il nome di nuovo K2 è il nome di questo progetto, e c'è appunto una visione comune per raggiungere lo scopo finale di questo progetto, che si chiama K2.
Also we want to improve what we call the district oriented problem solving.
Vogliono anche risolvere i problemi del distretto, quindi hanno interesse anche a tutta l'area circostante.
And we want to improve the internal and external services.
E vogliono migliorare i servizi interni e esterni.
Not because we do it so badly.
Non perché al momento sia gestito male questo aspetto.
But we have to anticipate the situation of 80,000 people.
Ma perché vogliono anticipare la situazione che si creerà avendo 80.000 abitanti.
That asks for another kind of organization.
Che richiede un altro tipo di organizzazione.
So, what are our goals?
Quindi quali sono i nostri obiettivi?
The focus on the customer.
Il focus sul cliente.
Every goal has to do with serving the customer better.
Tutti gli obiettivi mirano a servire meglio il cliente, soddisfarlo meglio.
For example, a customer can choose in which way he or she approaches the municipality.
Per esempio, il cliente può vedere come vuole, quali servizi si aspetta dal comune, dalla cittadina.
By letter, by phone.
Se al telefono o tramite lettera, quindi quali tipo di informazioni il cittadino può ricevere, in che modo?
To the counter or by email.
Al banco informazioni o via email.
That asks for a multi-channel service of the organization.
E quindi loro pensano che ci vorrà una organizzazione con canali differenziati.
We have reviewed and checked all those goals at the beginning.
Hanno rivisto e controllato tutti questi obiettivi all'inizio.
And during the process.
E anche durante il processo.
In advance with the city council and with citizens.
Sia col consiglio municipale che con i cittadini.
And during the process, especially with the employees.
E durante il processo con tutti gli impiegati. Ha concluso.
Grazie molte, soprattutto per dare questa visione di futuro, cioè le politiche organizzative, le politiche delle risorse umane si fanno non per rispondere alla richiesta immediata nel quotidiano, ma per rispondere a un futuro che ha un traguardo, anche in questo caso, di 20 anni. Renato, 5 minuti.
Sì, nel caso, nell'ultimo del caso di Botkirka sono un po' influenzato anche da aver fatto altri 15 casi di analisi, perché abbiamo un po' sia come università, io in particolare ho pensato al modello e poi dopo ho sviluppato i diversi casi. Nel caso Botkirka era uno dei casi, sia internazionali che nazionali, che meglio evidenziava alcuni aspetti importanti nel funzionamento dei modelli del personale. In sostanza, Botkirka è un comune svedese di 5.800 dipendenti, con una popolazione, per darvi l'idea, di 75.000 abitanti. Quindi avete presente la dimensione rispetto al caso degli italiani. È una percentuale significativa dell'occupazione rispetto proprio a tutta la popolazione, quindi, e anche rispetto alle alternative di occupazione. Il cambiamento principale, questa è la domanda che è stata fatta, data circa una, non conosco la storia nei particolari, però data circa una quindicina d'anni fa, quando poi sono state attivate delle strategie generali per l'ente e anche delle strategie specifiche sul personale, che tra le altre cose hanno, diciamo, sviluppato un progetto che si chiamava Processi Sani, dove sostanzialmente, rispetto alle strategie dell'ente, si sviluppavano azioni di empowerment complessivo dei dipendenti, delle politiche sui dipendenti, politiche che si basavano su concetti quale poi dopo magari, se abbiamo occasione, sviluppo un po' gli obiettivi, però per darvi l'idea, obiettivi connessi al benessere organizzativo, al clima, al lavorare bene, eccetera. Questo erano, diciamo, tutto lo sforzo organizzativo è stato fatto sul benessere interno dei dipendenti, inteso in senso assolutamente generale. Dal punto di vista strategico, forse in modo simile, pur nelle diversità, a quello che è stato detto prima per Assen, il Comune ha focalizzato politiche tese in modo significativo a cambiare l'ambiente esterno, insomma, quindi sui cittadini. Tanto si è dato una sua, come dire, un suo profilo. Botkirka si definisce, va sentito come uno dei comuni migliori per abitarci, viverci e lavorarci, e lavorano di conseguenza su questo significativo obiettivo. E si caratterizza, tra l'altro, avendo una popolazione lavorativa mediamente giovane, 46 anni, l'età media, si caratterizza per essere, si autodefinisce, aperto, impavido ed energico, e quindi di conseguenza si vuole muovere. I suoi obiettivi programmati, diciamo, il suo sistema di gestione complessivo si basa su due limiti, su due capisaldi, gli obiettivi e i limiti economici da un lato e impegno del personale dall'altro. Quindi da un lato si programma e dall'altro si chiede alle persone impegno e gli si dà le condizioni per farlo. Dal punto di vista delle strategie, conseguentemente, ha tre assi, che sono il cittadino al centro, l'utente a fuoco, la chiamate così, e la città in sviluppo, la società in sviluppo, perché Bolkirka sta modificando proprio la sua composizione sociale con grossa immigrazione e cose di questo tipo. Rispetto a questi obiettivi, sviluppo poi dell'attività, degli obiettivi strategici e operativi assolutamente trasversali. E quindi tutta la gestione del personale diventa sostanzialmente a supporto di questi obiettivi strategici, è abbastanza proattiva anche in conseguenza. Qualche esempio, allora non so, la strategia del cittadino al centro viene a quattro obiettivi, uno di questi obiettivi è il comune deve essere sicuro per abitarci, viverci e lavorarci. Entro il 2008 vogliono avere l'80% degli abitanti che devono sentirsi sicuri nel territorio locale e si sono dotati poi anche strumentazione appunto per verificarlo. Da questo contesto derivano appunto le politiche del personale. La bussola fondamentale che il Comune persegue in coerenza appunto le sue, diciamo, idee fondamentali, obiettivi, risorse e impegno sulla parte, diciamo, del personale, la bussola con cui si muove il Comune è una prospettiva totale per un migliore ambiente di lavoro, quindi lavora sull'ambiente di lavoro e su questo sviluppa tutta una serie di interventi di gestione del personale. E quindi la volontà politica dichiarata è quella di essere un datore di lavoro attraente.
Benissimo, Renato, nella seconda domanda avremo opportunità di sviluppare proprio questo aspetto.
Allora, è un po' più difficile per me a rispondere a questa domanda, nel senso che non porto all'attenzione un caso singolo, ma il tentativo di una sintesi di quelli che sono i casi italiani che abbiamo studiato. Come S3 ne abbiamo studiati 24, a cui si aggiungono poi tutti gli altri casi che abbiamo avuto modo di vedere che sono stati sviluppati dalla Università Cattaneo. Allora, il tentativo della sintesi, ovviamente, come tutte le sintesi, rischia di essere un po' generico e parziale perché cerca di bilanciare i diversi orientamenti che abbiamo potuto registrare. E questo è in qualche modo la prima osservazione, è proprio questa, non ci sembra di poter scorgere nella realtà italiana l'affermarsi convinto di un modello di sviluppo nelle politiche relative alla gestione delle risorse umane, ovvero le strade intraprese dalle diverse amministrazioni differiscono in alcuni casi anche in maniera significativa. Abbiamo provato a leggere le differenze che emergono anche sulla base delle differenze territoriali, come si è un po' abituati a fare in Italia, dall'analisi non ci sembra di cogliere differenze forti che possono, nei diversi orientamenti delle amministrazioni, che possono leggersi secondo la chiave Nord Italia, Centro o Sud Italia. Faccio un esempio, uno dei tanti esempi che possiamo fare. Siamo in Sardegna, per cui utilizzo l'esempio della Sardegna. Noi abbiamo in Sardegna analizzato diversi casi, dal comune di Cagliari alla provincia di Oristano, ad alcuni comuni più piccoli che sono a loro volta in provincia di Cagliari, come Assemini o Quartu, Santa Elena, eccetera. Allora, non emerge anche in questi casi un, un modello unico che può far pensare a una caratterizzazione regionale. Emergono più che altro differenze che ci sembra che si possano leggere soprattutto con la variabile dimensioni organizzative, ovvero le preoccupazioni e gli stili e le strategie che vengono attivate dalle diverse amministrazioni risentono in maniera più significativa della più o meno grande dimensione della struttura che non da altre dimensioni tipo quella territoriale. In ogni caso, cercando di individuare alcune tendenze che possono essere, non dico unificanti, ma quelle più significative, più diffuse nell'ambito di questi casi studiati, certamente ci sembra di cogliere un'attenzione abbastanza diffusa alla dimensione strategica, ovvero la preoccupazione di molte amministrazioni è quella finalmente di legare quelle che sono e quindi il fatto di funzionare un po' da supporto alle strategie ci sembra uno dei tratti che caratterizza le tendenze di sviluppo della funzione personale. Allo stesso modo si registra una attenzione a quelle che sono le richieste, i servizi forniti ai cittadini. È un'attenzione che registriamo non in tutte le amministrazioni, sia chiaro. Siamo lontanissimi dal, mi pare, il fatto di individuare le richieste dei cittadini come il focus dell'attenzione a cui faceva riferimento il collega Thiassen, non siamo in quella dimensione lì, però la vecchia autoreferenzialità che caratterizzava le nostre amministrazioni incomincia a mostrare tutta una serie di crepe, nel senso che sono sempre più numerosi i casi di amministrazioni dove il punto si incomincia a guardare come punto di riferimento centrale a quelli che sono i servizi che vengono erogati ai cittadini. Legata a questa, e chiudo in questo primo giro, sembra che una certa attenzione a creare e dotarsi di servizi innovativi che per esempio viaggiano online proprio per avvicinare il servizio al cittadino sia un'altra degli elementi che va emergendo in numerosi casi.
Nel caso della Catalogna. Il caso della Catalogna è interessante se lo vediamo dall'Italia, perché la Catalogna ha vissuto un processo di sviluppo delle politiche delle risorse umane insieme al grande processo di democratizzazione dei comuni. Dopo il franchismo, la Catalogna è riuscita in meno di 20 anni a sviluppare diversi modelli di comuni, ma anche diverse politiche delle risorse umane. E queste politiche delle risorse umane si sono caratterizzate per una grande capacità da parte di queste comuni di sperimentazione. Già dalla fine degli anni Ottanta alcuni comuni hanno incorporato i sistemi di qualità, altri comuni si sono subito orientati alla valutazione del risultato e così via. Per cui possiamo dire che in un tempo molto breve i comuni catalani sono riusciti non soltanto a compiere il processo di democratizzazione, ma anche a sperimentare i diversi strumenti, i diversi modelli di politica delle risorse umane che erano presenti in altre realtà, in altri paesi europei. La chiusura di questo ciclo è interessante, nella mia opinione, per l'Italia per due motivi. Il primo, perché alla fine di questa sperimentazione sembrerebbe che le politiche delle risorse umane in qualche modo si sono fluidificati, sono diventati parte del fare organizzazione quotidiano. La stessa funzione delle risorse umane, che è stata molto importante e determinante in questo processo, comincia a perdere importanza. E in questo, quello che io accennavo ieri, è il ruolo di supporto della provincia, è un ruolo effettivamente di supporto, perché nei primi anni di questi 20 anni di democratizzazione il ruolo del leadership del Comune di Barcellona è stato fondamentale, ma è stato un ruolo del leadership esercitato attraverso un'associazione volontaria dei comuni, che era la Mancomunidad dell'area metropolitana di Barcellona. Quindi si apre una nuova fase e è interessante vedere come quello che si discute oggi in questi comuni è molto vicino o si avvicina a quello che sentivamo prima dell'esperienza olandese e dell'esperienza svedese. In questo primo giro possiamo identificare alcuni aspetti interessanti. Prima di tutto quello che diceva Felice, che come oggi i comuni italiani sono riusciti a legare le politiche delle risorse umane alla politica e alla strategia globale del comune. E la strategia delle risorse umane alla strategia generale del comune. Cioè questo primo vincolo, nel caso della Catalogna, è stato fondamentale, perché il processo di democratizzazione non era altro che integrare l'obiettivo della democratizzazione in tutte le politiche e in tutto quello che il Comune faceva. E l'altro aspetto che segnalano soprattutto i casi olandesi e svedesi è il legame fortissimo della politica delle risorse umane al cittadino, al cliente, al cittadino. E nel caso di Assen è nel binomio cliente-qualità, e nel caso svedese al benessere organizzativo, ma anche progettato verso quelle che sono le nuove sfide del comune, questi comuni che devono assorbire il fenomeno della migrazione. Passiamo adesso al secondo giro di domande, e la seconda domanda è: qual è l'idea guida e il principio ispirativo di queste politiche delle risorse umane? Cioè, il governo delle risorse umane a quali idee si appoggia, a che cosa si è ispirato?
Where comes our inspiration? I told you about our future vision.
Allora, per quanto riguarda la nostra ispirazione, vi ho già detto che appunto noi abbiamo una visione basata sul futuro.
But the real inspiration came from the people itself.
Ma la vera ispirazione è venuta dalle persone stesse, dai cittadini stessi.
So the result of our process is not a model but a concept.
Quindi il risultato della nostra ricerca non è un modello, ma un concetto.
A still growing concept.
È un concetto che sta ancora crescendo.
When we started 2 years ago,
quando abbiamo iniziato 2 anni fa,
we promised ourselves during the reorganization business as usual.
Abbiamo pensato alla riorganizzazione del business.
We organized it step by step.
L'abbiamo riorganizzato passo a passo.
From milestone to milestone.
Da un punto all'altro, da una pietra miliare all'altra.
And with every milestone we provoked reactions from the organization and prepared the next step.
E ogni volta hanno considerato quali sono stati i risultati dopo un primo passo e hanno visto l'influsso sul passo successivo.
We did it without blueprints for the process and for the results.
E l'hanno fatto considerando il processo e i risultati.
And we did it ourselves without hardly external consultants.
E l'hanno fatto per conto loro, senza dei consulenti esterni.
The first phase resulted in a core document.
E la prima fase si è conclusa con un documento finale.
And that was a dragging and inspiring phase.
E questa è stata una fase di ispirazione.
With 12 working groups,
con 12 gruppi di lavoro,
with about 8 people.
Ciascuno formato da 8 persone.
Delivered within 2 months the basic material for the core document.
E per raggiungere appunto la stesura di questo documento si è lavorato in un periodo di 2 mesi.
And then an unexpected interference arose.
Poi c'è stato però una interferenza non prevista.
Not only because of the normal internal discussion of the core document.
Non solo perché ci sono state delle discussioni su questo documento,
but because of the discussion about cost reduction.
Ma anche perché ci sono state delle discussioni per quanto riguardava le riduzioni dei costi.
That discussion makes a delay of a small year and made a restart necessary.
E tutta questa discussione ha portato a un ritardo e a una nuova discussione e a un nuovo inizio.
After that we did it from milestone to milestone.
E poi sono ripartiti passando da una pietra miliare all'altra, da un punto all'altro.
And each milestone stands for a specific result.
E dopo ognuna di queste fasi ci si aspettava un risultato specifico.
For example,
per esempio,
the control principles or the furnishing and decoration of the structure.
Per esempio, per quanto riguarda la struttura, i mobili e le decorazioni di ciascun ufficio.
Or about linking and connecting. How can we inspire each other and what is necessary to let them cooperate?
Oppure come comunicare fra tutti gli impiegati, come essere in contatto, che cosa è meglio per trarre da ciascuno di noi ispirazione.
During the change process, a lot of different issues have been taken into consideration and have been developed.
Molti punti sono stati considerati e discussi durante tutte le fasi.
For example, what is meant by the front office controls the back office?
Per esempio, che cosa si intende per quanto riguarda il front office e il back office?
Or which ICT systems are necessary for supporting the customer processes?
Oppure quali nuove tecnologie sono necessarie per sostenere questi nuovi processi riguardo appunto il customer?
Or the special appointments procedure for the new organization which takes a long discussion with the unions?
Oppure ci sono state lunghe discussioni con i sindacati per quanto riguarda gli appuntamenti e le date da fissare per tutti i rapporti con i cittadini.
Or monitoring of the results through an MTO, an employees satisfaction survey.
Oppure il monitoraggio per quanto riguarda la soddisfazione, il monitoraggio appunto dei risultati che hanno raggiunto.
Or for example housing.
O per quanto riguarda le politiche edilizie.
And then not the normal concept, but housing as a means to supporting the work processes optimally.
E come appunto gestire in maniera ottimale la politica edilizia.
We have started a pilot to examine which flexible housing concepts were appropriate.
E hanno incominciato a considerare quali sarebbero stati i migliori concetti e di quale tipo di politica edilizia.
The result were several types of workplaces related to the type of work.
E anche hanno considerato l'edilizia appunto per quanto riguarda i posti di lavoro e quale sarebbe stato il miglior posto di lavoro, come strutturare al meglio ciascun ufficio.
At the start, the employees were skeptic.
All'inizio gli impiegati erano piuttosto scettici.
The key factor that changed that scepticism was the fact that employees decorated their own workplaces.
Quello che ha cambiato il punto di vista degli impiegati è stato che è stato consentito loro di arredare e decorare il loro posto di lavoro.
Some of them turned out to be new Rembrandts.
Alcuni si sono dimostrati essere dei nuovi Rembrandt.
All those experiences will be a part of the final housing concept of the new organization.
E quindi tutte queste nuove idee sono state poi appunto portate nel documento finale.
Grazie. Puoi riformulare la domanda così rispondo con precisione che ho preso un pezzo. Rojas, la sì. Domanda precisa?
Allora, la domanda è qual è l'idea alla quale si è ispirata la politica delle risorse umane? Qual è l'idea
okay,
di fondo?
Quindi, come dicevo prima, l'idea di fondo è quella di creare il miglior ambiente di lavoro possibile per i dipendenti. Questa è stata la volontà. del datore di lavoro pubblico. Quindi investire, le linee sono state quelle di investire nella salute e nel benessere, rafforzare l'influenza del personale sul proprio orario di lavoro, intensificare le azioni fuori dell'ambiente di lavoro, le azioni relative all'ambiente di lavoro, attribuire maggiore valore ai lavori nei settori di assistenza dei bambini, anziani e handicappati, investire ovviamente a favore della formazione delle competenze del personale, aumentare il coinvolgimento del personale nel lavoro di sviluppo e cambiamento, promuovere l'equità dei sessi e la diversità etnica. Questi sono obiettivi formalizzati, non sono dichiarazioni di intenti. In particolare poi gli obiettivi del piano pluriennale sono che almeno l'85% dei dipendenti deve sentirsi contento del suo capo. La percentuale attuale è 74%. Eviterei di chiederlo nei contesti che conosciamo. Almeno l'80% dei dipendenti devono avere la possibilità di influenzare il proprio lavoro. La cifra attuale è 78%. Il 90% deve sentirsi contento del suo lavoro, attualmente l'85%. Le assenze per malattie si devono ridurre al 6% entro il 2008, la cifra attuale è il 9,3%. Questi diciamo sono gli elementi fondamentali. Ecco, ovviamente per sviluppare queste azioni, queste attività, queste politiche si sta lavorando da più di 10 anni sui processi e sulle relazioni. Quindi l'attività formativa e l'attività, il progetto Processi Sani, per intenderci, dove vengono definite le missioni e l'attività dei vari settori da parte dei dipendenti stessi, ovviamente lavorando con l'alta direzione, sono tutti diciamo un'attività di formazione, ma in realtà è un'attività di processo continuo, di relazione tra i soggetti, di sviluppo di empowerment dei dipendenti. Rispetto al ragionamento di sintesi che faceva il collega di prima, la dimensione, per quel che ho visto io, ragionando anche sui comuni italiani, in particolare Milano, Genova piuttosto che altri, la dimensione, c'è una correlazione abbastanza forte, ovviamente non statistica ma di fatto, di impressione, è che maggiore la dimensione più si investe sulle relazioni. Sulle relazioni tra le persone e sull'empowerment del personale, proprio perché altre forme di esplicitazione delle strategie non sarebbero comunque diffondibili in modo reale senza che ci siano poi persone sufficientemente impoverizzate, scusate il termine. Grazie.
Mi pare, pur tentando questa sintesi su tanti casi, che la situazione italiana sia meno avanzata rispetto a quelle che vengono illustrate dagli altri colleghi, cioè l'attenzione centrale non è né tanto a soddisfare le esigenze del cittadino, come nel caso dei Paesi Bassi, né a migliorare il benessere organizzativo, come è il caso della Svezia, quanto mi sembra più l'idea forte è quella da noi ancora del recupero dell'efficienza. Mi sembra un po' la necessità, se volete forse l'ossessione del momento. D'altra parte, come potrebbe essere diversamente quando ci muoviamo in un sistema che è regolato sostanzialmente da leggi finanziarie, caratterizzato dal blocco delle assunzioni che si va avanti da anni, con una incombente necessità di rispettare un patto di stabilità che non tutte le amministrazioni locali riescono a soddisfare. Allora ecco che l'esigenza forte per molte amministrazioni, e torniamo al discorso di prima, quelle piccole che sono diverse dalle altre, mi sembrano sostanzialmente preoccupate soprattutto di riuscire a mantenere il livello dei servizi che venivano erogati pur potendo contare su minori risorse. Mi sembra che questa sia una delle preoccupazioni proprio più forte. Per le amministrazioni, diciamo, di dimensioni più grandi, o se volete, tra virgolette, quelle che mettono in campo una strategia non difensiva, ma forse più offensiva, che sono più motivati o attenti alla ricerca di creare servizi innovativi che vanno incontro alle esigenze dei cittadini, ecco lì c'è la sperimentazione, il tentativo di, pur avendo meno risorse, di utilizzarle in un modo nuovo per riuscire ad ottenere risultati maggiori. Allora la scelta dell'informatizzazione è una, consente di avvicinare l'amministrazione ai cittadini, oppure la flessibilizzazione è un'altra, e così via, ma sono scelte che poi sono diversificate da soggetto a soggetto. Se dovessimo individuare un elemento forse centrale, l'idea forte, come ci viene richiesto, forse è quella di centrare la gestione delle risorse umane utilizzando il sistema di management by objective, ovvero quello che mi sembra stia passando è il funzionamento del riorganizzare l'attività delle amministrazioni dal vecchio concetto di adempimento burocratico-amministrativo al, e questo è forse il passaggio più importante di questi anni, all'obiettivo definito e abbastanza chiaro su cui viene attribuita la responsabilità al dirigente. Questo mi sembra il processo più forte, l'attenzione guida maggiore, accompagnata da un fatto: la responsabilizzazione del dirigente equivale anche ad una separazione forte, o almeno che si vorrebbe che fosse forte, o che nelle dichiarazioni almeno è presentata come forte, tra quello che è il potere politico e quello che è il potere amministrativo. Problema che in Italia è, diciamo, ci trasciniamo da molto tempo: l'ingerenza del potere politico sulla gestione degli uffici pubblici e dei servizi pubblici è sempre stato un punto debole sembrava una delle cause principali per cui le amministrazioni non riuscissero ad in qualche modo ad evolvere. Oggi molte amministrazioni al primo punto ci segnalano che loro sono riuscite effettivamente a creare una effettiva separazione dei due poteri, per cui finalmente i dirigenti riescono ad esercitare con pienezza e autonomia e responsabilizzazione il loro ruolo nella organizzazione e realizzazione dei servizi. E in molti casi questo è segnalato come proprio il vero valore aggiunto del momento.
Qualcosa. Sì, io volevo introdurmi perché ho partecipato al gruppo di lavoro che ha applicato il modello sviluppato dall'Università Castellanza e, come dire, ho collaborato con un piede in Formez e un piede in S3 Opus. Per rispondere alla domanda di Jaime, qual è l'idea emergente di sistema di direzione del personale? Provo anche io a dare un contributo su questo versante. Stamattina mi sono affacciata nella sessione che trattava accesso e carriere, e ho sentito così brevemente l'intervento di Teresa Rubinacci, che è il direttore del personale del comune di Napoli, uno dei comuni più importanti per quel che riguarda il contesto italiano. Il comune di Napoli è una città metropolitana che, diciamo, ha un passato storico con molteplici problemi, eccetera, eccetera, come anche altre città, e la gestione del personale lì è veramente qualcosa di, immagino, difficile da condurre. E la dottoressa Rubinacci, anche approfittando della presenza di una rappresentanza di funzione pubblica, sottolineava un aspetto importante, ovvero che l'approccio del legislatore degli ultimi anni di andare a legiferare in modo molto puntuale sui sistemi di gestione del personale, ponendo moltissimi vincoli e di fatto lasciando pochissimi spazi di manovra in chiave manageriale dei direttori del personale, ha determinato, anziché quella pretesa uniformità nei sistemi di gestione, in realtà non ha fatto altro che legare le mani ai dirigenti del personale. E quindi l'intenzione del legislatore, che era quella di uniformare enti, tra l'altro molto diversi in Italia, ci sono enti che vanno dai 5.000 ma anche 1000 abitanti fino a enti metropolitani che hanno anche più di 300.000 abitanti. E, ecco, il legislatore a volte, tagliando con l'accetta, ha cercato di introdurre regole uniformanti. In realtà, la realtà empirica che ci dimostrava la dottoressa Rubinacci, direttore di Napoli, diceva appunto in realtà il risultato è proprio il contrario, cioè è vero, non si è ottenuta ovviamente l'uniformità, ma piuttosto si è legato le mani ai dirigenti del personale. Questo significa oggi, cosa vuol dire? Vuol dire che gli uffici del personale oggi sono polarizzati, se volessimo adottare una semplificazione, ovvero laddove ci sono degli staff che sono molto impegnati nel cercare di mandare avanti questa macchina complessa, nell'interpretare, nel fare lo slalom tra le regole, e non hanno ancora avuto l'opportunità di informatizzare i processi, di proceduralizzare, allora si determina una caratterizzazione dell'ufficio del personale che ha un forte connotato amministrativo piuttosto che direttivo. E questo significa che la separazione dei poteri in questi enti ha significato relegare l'ufficio del personale a qualcosa di amministrativo, che non attiene agli amministratori locali. Per cui in termini di status gli uffici del personale sono stati, come dire, uccisi nella loro missione. Altre volte invece, quando il direttore del personale è riuscito a informatizzare, proceduralizzare, come dire, a semplificare una realtà complessa sotto il profilo fiscale e amministrativo, ha potuto liberare risorse, intelligenze e sviluppare sistemi manageriali, allora ha determinato un ufficio del personale che è veramente ancorato al sistema politico, e quindi abbiamo un modello veramente integrato che forse più somiglia al modello di Assen e ad altri modelli catalani.
Questo giro, per quanto riguarda la Catalogna, la fonte di ispirazione, l'impulso che ancora continua a essere determinante nell'attuare del comune anche delle politiche del personale, è lo sviluppo del territorio, inteso come la risposta alle necessità dei cittadini. Vi do due esempi. C'è un comune che ha denominato la città come la città solidale. È un comune di 167 abitanti che ha in questo momento un fenomeno di assorzione della migrazione molto forte e che sta stravolgendo la città e i servizi. Questa città solidale è oggi non soltanto la visione, la strategia del comune, ma anche la fonte di ispirazione della politica delle risorse umane. La politica di formazione, i corsi di formazione si fanno per capire il fenomeno della diversità, perché il comune ha deciso di non fare degli uffici per i magrebini, per i sudamericani, per gli spagnoli, che già sono divisi fra quelli oriundi catalani e quelli del sud della Spagna, ma fare un servizio comuni unico per tutti i cittadini. E questo vuol dire sviluppare la sensibilità di ascolto della diversità, cioè questa spinta esterna che porta a modificare le politiche delle risorse umane. Un altro esempio, un'altra città che si autodenomina la città delle conoscenze, è la città dove da 15 anni si sono localizzate le aziende più innovative della Spagna e poi sono arrivati anche le istituzioni pubbliche, il CNR spagnolo localizzato in questa città e così via. Che cosa ha fatto la città? Denominando la città delle conoscenze, tutta la politica delle risorse umane è puntata sulle comunicazioni, cioè come trasmettere questa conoscenza tra comuni, privato, pubblico, università. E il tutto si sta sviluppando attraverso questa forte politica di comunicazione guidata dall'Ufficio delle Risorse Umane, che ha assunto in questi ultimi anni dei giornalisti. Perché? Perché l'ispirazione è questa. Come facciamo crescere la città attraverso lo sviluppo delle conoscenze, ma che deve essere un elemento di integrazione. Anche dal punto di vista territoriale c'è tutto un piano per vincolare la università con il ciclotron, il CNR, con la città, i cittadini, eccetera. trasformare la città delle conoscenze, in questo caso è stato fare una politica di comunicazione per scambiare e trasmettere le conoscenze. È interessante questo giro perché mette in evidenza un aspetto che è centrale delle politiche delle risorse umane, che nel caso della Svezia e nel caso dell'Olanda è molto chiaro: al centro ci sono le persone. Perché quando al centro sono le persone o i cittadini che guidano la politica, il problema dell'efficienza, dell'efficacia viene risolto da sé. Io la risolvo in funzione della risposta che devo dare. Forse quello che è successo in Italia, che si è perso un po' di vista sia le persone all'interno sia il cittadino all'esterno. Adesso facciamo delle domande, scambiamo delle opinioni di questi due giri di tavole che abbiamo fatto. Per cui a voi la parola. C'è un microfono che era da qualche parte. Ah, è qua, scusate.
Della Spagna, dell'Olanda e della Svezia. Penso che tutto questo processo passi però attraverso una forte condivisione del personale, che deve proprio partecipare ed essere convinto dell'obiettivo che tutto sommato deve raggiungere. Ecco, volevo capire sul personale come si è intervenuti, cioè che processo è stato seguito, come è stato coinvolto, no? Al di là della visione dell'obiettivo, del benessere, dell'oggettivo beneficio che poi tutto il processo può comportare. Però voglio dire, la condivisione in un processo di questo genere deve essere molto forte. Poi condivido ovviamente l'analisi di Felice Arcuri, effettivamente è vero quello che succede da noi. Cioè ormai è l'obiettivo quello che sta prendendo piede, l'obiettivo che deve essere perseguito a tutti i costi, le retribuzioni sono legate al raggiungimento degli obiettivi, per cui diventa il nostro chiodo fisso quello di riuscire a raggiungere a riempire al PEG e a tutte queste altre cose che poi sono... Grazie.
Volevo dire alcune cosine su quello che si è detto, nel senso che mi ribello in linea di massima all'idea che ci si debba rassegnare come direzione del personale a una posizione di retroguardia e tornare agli adempimenti, perché così più o meno la normativa tenta di fare. Sostengo, anche perché lo stimolo di Ruffini, non solo qui, ma vicino a casa nostra, quando arriva c'è comunque, anche se quello che realizziamo non è il modello ottimale teorico della città del sole che vorremmo fare in ogni ente locale, no? Sicuramente. Però qualcosa bisogna fare, bisogna mettere degli elementi, anche se abbiamo delle difficoltà, elementi di benessere organizzativo e di comunicazione. Anche se ci sono difficoltà, anche se in materia, non dico sovrastrutturale rispetto ai problemi che ci abbiamo, dobbiamo introdurli. In ogni caso, perché introdurre elementi di questo tipo comunque serve anche dal punto di vista organizzativo per gli elementi di benessere. Faccio un esempio. Noi abbiamo messo in piedi un piccolo progetto sulla maternità, abbiamo introdotto alcuni elementi, quali una sperimentazione di 3 o 4 casi di e-work riservati a delle mamme che comunque proseguivano la loro attività e con una logica di prosecuzione del loro percorso di carriera. Abbiamo fatto dei progetti e dei patti con madri e padri che in maternità avrebbero dovuto lasciare per un certo periodo di tempo, non lasciano l'attività lavorativa, hanno il patto che rientrano e noi gli paghiamo l'asilo nido, brutalmente lo dico, però come elemento di novità. Sono patti individuali che comunque rientrano sia dal punto di vista organizzativo, perché, come dire, non sostituirò la maternità, lo dico brutalmente come direttore del personale, però riesco ad ottenere comunque una partecipazione condivisa. Abbiamo cambiato gli orari di lavoro, e come dire, facciamo 8 ore al giorno e 4 ore il venerdì pomeriggio, che può essere una scelta, ma è stata una scelta condivisa, con un confronto sindacale abbastanza interessante, è una cosa che comunque serve. Abbiamo una palestra, sembra una stupidaggine, ma abbiamo una palestra che è al piano di sopra, dove c'era la mensa che non potevamo più aprire, abbiamo messo la palestra. Sono vari elementi che secondo me hanno il problema di essere legati. Abbiamo aperto un ufficio di conciliazione sugli orari di lavoro, nel senso che certe volte abbiamo bisogno di una figura terza che non vada all'ufficio del personale a chiedere il part time perché ha dei problemi, ma ha dei singoli, delle necessità individuali come persona di cambiare, di mutare al di là di quelle che sono le norme delle 18 ore, della legge 104 o altre cose. Stiamo inventando, come dire, un servizio ascolto che stiamo sperimentando e vorremmo verificare se un servizio che ascolti e che stacchi comunque quello che è il tradizionale rapporto che c'è tra la direzione del personale e il dipendente, magari svolto da una terza persona che non appartenga al personale, che sia un consulente, che sia una donna, che sia sensibile, che non sia esperta di risorse umane in maniera brutale come i nomi, che abbia altre caratteristiche magari può avere, per cui ritengo che tutta una serie di questi elementi vadano comunque inseriti, cioè dobbiamo fare di necessità virtù, ma comunque inserire elementi di benessere organizzativo anche in maniera scomposta, devo dire, perché se devo fare un'autocritica è chiaro che tutti questi elementi devono, probabilmente avrebbero la necessità di essere condotti con una certa linearità, dovrebbe avere un progetto magari più complesso. C'è una certa difficoltà ovviamente, perché senza grandi risorse, con una struttura normativa per cui, come dire, lo sviluppo delle carriere e il benessere su quel versante ci viene complicato dalla progressione orizzontale alla progressione verticale, comunque ci viene, perché comunque troviamo delle difficoltà a intervenire su quel versante. Per cui volevo ritornare a quello che dicevo prima. Occorre secondo me ribellarsi al destino che ci riserva la normativa come direzione del personale e comunque introdurli questi elementi, perché tutto sommato riescono comunque, un po' seguendo la vecchia ipotesi della curva di Nolan in informatica di vetusta memoria, inseriamo un sacco di elementi informatici, poi vedrete che alla fine riusciremo a tirare fuori un risultato.
Allora, io da poco che studio le pubbliche amministrazioni, diciamo che la mia attenzione, studio l'MBO da 5-6 anni, quindi la mia attenzione è più concentrata su contesti aziendali. Poi con questi appunto cambiamenti, quello che si viene chiamata aziendalizzazione della pubblica amministrazione, appunto implemento una ricerca per verificare quanto poi queste nuove strategie organizzative vengono in qualche modo anche assorbite dalla pubblica amministrazione. Ecco, mi è sembrato di percepire come un po' antitetiche il discorso della Svezia, benessere organizzativo, il discorso italiano, no, poco benessere organizzativo, il benessere organizzativo è infatti un surplus. Ci concentriamo sull'MBO, ci concentriamo sull'obiettivo di performance fondamentalmente. Ora, io parlo da psicologa del lavoro, parlo da ricercatrice, quindi già una letteratura scientifica sui generis, però è ovvio che trovo molto interessante la realtà svedese, proprio perché forse più lungimirante, ecco, coglie determinati aspetti, un po' come appunto diceva il dottore, non conosco bene il cognome, mi scuso, l'ultimo intervento, che appunto sottolineava quanto il benessere organizzativo alla fine è una leva motivazionale laddove appunto non si può giocare su cambiamenti di retribuzioni, le classiche leve motivazionali in termini aziendalistici, ma appunto una leva motivazionale che aiuta poi il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi si concentrano soltanto sulla task performance, cioè l'obiettivo di fatturato, obiettivo X, ma anche su quella che è obiettivo, cioè performance cittadinanza organizzativa, quindi mi trattengo più ore previsto perché sono motivato a farlo, mi impegno maggiormente, insomma si lavora sul commitment. Quindi io la mia ricerca in realtà tende a riunire questi due aspetti e quindi a verificare quanto il benessere organizzativo alla fine incide sulla performance. Benessere è studiato attraverso il rapporto leader-collaboratore, ad esempio. Benessere è studiato con attaccamento all'organizzazione, quindi il sistema valoriale, quanto importa. Quanto importa l'accettazione dell'obiettivo, quindi io persona mi identifico con l'obiettivo che mi viene assegnato, eccetera. Quindi io non vedrei, almeno teoricamente, slegate queste due soluzioni, e quanto penso possa essere proficuo per l'Italia, forse la Svezia, infatti una domanda era questa. Gli obiettivi di performance in Svezia vengono raggiunti con percentuali elevate, visto che l'obiettivo principale è il focus d'attenzione e lo studio del benessere?
Ma io avrei una quintalata di cose da dire, tradurre quintalata è difficile, è lot of. Avrei molte cose da dire, in pochi secondi diventa difficile. Però cerco di puntualizzare alcune convinzioni che mi sono fatto analizzando i 15 casi e leggendo i vostri 30 e conoscendo un po' gli enti e insomma tante cose. Faccio un giro di osservazioni rispetto alle varie cose chieste e poi do anche quindi in ordine, ecco, magari così poi non intervengo più, lascio la parola agli altri. Il consenso lo si genera sapendo quello che si fa. È banale, ma è difficile sapere cosa fare in una pubblica amministrazione, perché le pubbliche amministrazioni sono complesse e difficili. Per paradosso, le amministrazioni che vanno meglio sono quelle che hanno dei grossi problemi e quindi riescono a gestire delle strategie e mettere insieme le risorse e far condividere gli obiettivi. Ovviamente non so, cioè è più facile definire le strategie dove abbiamo dei grossi problemi sociali di certo tipo, paradossalmente lì si riesce a lavorare meglio. È inutile definire le strategie nei piccoli comuni sardi, sono 5 persone, definire strategie in un piccolo comune, siamo in 5, abbiamo pochi soldi, abbiamo poche cose da fare, non scomoderei le strategie, cerchiamo di non litigare. Quindi vanno posizionate le varie situazioni, le modalità di gestione del consenso a seconda delle situazioni. Quello che noto io è, al di là delle retoriche, una forte carenza in tema di leadership, se dovessi dire, manca una leadership forte, e laddove ci sono anche le idee da parte degli organi di indirizzo e quindi delle barlumi di strategie, poi non si riesce a dialogarli e farli maturare nell'ambito poi dell'amministrazione. Quindi il vero problema del consenso è quale leadership agisco rispetto a quali obiettivi. È raro, è difficile, estremamente difficile riuscire a, nel pubblico in particolare, farlo. Questa è la prima base, l'agenda 21 in questo senso. Focalizzarsi sugli outcome. Focalizzarsi sul lungo periodo. Caratteristica di Bottir che è il lungo periodo. Noi viviamo al giorno per giorno, in realtà bisogna essere un po' come dei paranoidi schizofrenici, cioè pensare a lungo sapendo che si può morire domani. Questo, allora, questo però sono azioni non sempre banali. Questo credo sia il primo problema del consenso. E io credo che ci sia molta anomia nelle amministrazioni pubbliche quando si fanno le valutazioni, eccetera, perché i dipendenti sono attaccati al loro lavoro personale, questo lo dico alle ricercatrici in modo che abbia delle riflessioni, al loro lavorino, alla loro posizione di lavoro, che diventa un loculo organizzativo più che una posizione organizzativa, e non hanno l'idea, la visione del complesso, perché la leadership, la struttura dirigenziale non riesce a dargliela. Per mille motivi, non dipendenti dalle volontà dei singoli, adesso non è questo il problema. Questo credo sia il primo problema del consenso. La seconda osservazione rispetto alle varie opzioni, fallo piano per gli amici, la seconda osservazione rispetto al problema delle opzioni Italia, no, rispetto ai due modelli stranieri,
è che secondo i normali modelli che ci sono in letteratura, Urdic per esempio, le funzioni dell'ufficio personale sono, diciamo, in varie dimensioni. Possono essere orientate ai processi piuttosto che alle tecniche, alle persone piuttosto, ai processi piuttosto che alle persone, al futuro piuttosto che al passato. Quindi sono dei percorsi che possono essere fatti. Ci sono situazioni in cui occorre presidiare bene i processi di gestione senza avere preoccupazioni forti sulle strategie, perché la dimensione strategica per la semplicità dell'organizzazione non è necessaria, però è necessario pagare almeno i cedolini bene. Nella mia esperienza, i comuni medi, lì il rapporto strategia personale è più facile, perché in un comune medio di 700 dipendenti la manovrabilità organizzativa è molto più elevata. L'esempio più, nella mia esperienza, l'esempio più radicale di coerenza strategia-struttura, fino a essere banale ma molto evidente, lo rappresento per la sua evidenza, è il comune di Reggio Emilia. 1.400 dipendenti, 500 insegnanti e 300 vigili. La strategia di Reggio Emilia era avere degli asili migliori nel mondo. Cioè a metà, un quarto, ma 400 su 1.000 e le risorse sono investite sugli insegnanti. Lì il rapporto strategia e struttura è molto evidente. Se sono molto complesse, la complessità si gestisce con le persone, perché le persone sono gli unici problem solver e quindi vado sui processi, come dicevo prima. Quindi non sono modelli alternativi, sono dei percorsi che possono essere adottati secondo le situazioni. Terza osservazione, quanto la domanda, se ho capito, quanto la capacità di gestione incide, degli strumenti, incide, no, della condivisione incide sulle performance? Ricordiamo sempre che l'organizzazione è un sistema ultracomplesso. Io non so se il direttore generale di Assen ha l'idea di poter governare tutto, ma francamente credo che basta che uno abbia il mal di pancia e c'è qualche problema, se magari in una posizione chiave, adesso banalizzo, però. Allora, intanto ricordiamoci che non sempre gli strumenti di management garantiscono il risultato, però è il contrario, senza gli strumenti non c'è il risultato, questa è la prima osservazione, perché poi si torna sempre alle energie e alle capacità manageriali e quindi i processi. Dopodiché la misurazione specifica diventa un po' una probazione diabolica, secondo me, nel senso che la produttività del personale è talmente varia, la produttività del personale, in termini di Taylor diceva nel 1916, che l'operaio bravo lavora 4 volte di più dell'operaio mediocre. Se si parla di servizi reali, la differenza tra chi è bravo e chi è meno bravo è tra il danno e la cosa fatta bene. Perché in un call center i best performer nel call center su 100 telefonate 100 clienti, i worst su 100 telefonate 100 clienti persi. Questo differenziale di produttività fa sì che le condizioni di condivisione migliorano l'ambiente, migliorano la produttività, ma la valutazione di questo è difficile da definire. Sono sicuro però del contrario, un brutto ambiente, un clima pessimo, adesso sto ragionando, è condizione sicura di danno nell'organizzazione, soprattutto pubbliche. Dopodiché non bisogna trovare il mix giusto per capire un po' come muoversi rispetto al contesto in cui si è.
I would like to give an answer on your difficult question, how you get shared visions with the employees.
Vorrebbe dare una risposta alla sua domanda sui rapporti con gli impiegati.
That's a question that has many answers.
Ci sono molte risposte per questa domanda.
But I will give you an example in our situation.
Ma darà una risposta considerando un esempio della loro situazione.
The example of the employees council.
Of the employees council.
Council, the workers council.
Uh-huh. L'esempio si basa su un consiglio degli impiegati, quindi una sorta di loro gruppo.
It is easy to have not shared visions with a workers' council.
Non è facile avere efficienza.
That's very easy to obtain. It's difficult to obtain shared vision with an employees' council.
È difficile ottenere questa efficienza con questo gruppo di lavoro.
It seems.
Sembra perlomeno.
In our case.
Nel nostro caso.
We have real shared vision with the employees council.
Abbiamo un rapporto molto stretto con il gruppo, il consiglio di questi impiegati.
Why? Because we have seen them every week.
Perché li incontriamo ogni settimana.
During the whole process.
Durante tutto il processo.
And spoke about everything in the process.
E parliamo, discutiamo di ogni cosa, di ogni aspetto di questo processo.
Very open.
E quindi è un qualcosa di aperto.
Their problems, our problems.
I loro problemi sono i nostri problemi.
The different interests and the common interests.
Gli interessi diversi, gli interessi comuni.
So it's like a marriage.
Quindi è come un matrimonio.
You have to invest in it.
Bisogna investire in questo.
E quando si
divorzia
sono
cazzi a cedersi. And when there is divorce, it's a big problem.
Felice?
Sì, qualche piccola precisazione rispetto a quello che diceva la non ricordo il nome, scusa, io cercavo di descrivere quello che effettivamente mi pare di cogliere che stia succedendo nelle amministrazioni italiane, almeno in una parte di amministrazioni, quelle che abbiamo potuto studiare, non quello che sarebbe bene che sia. Allora, sono d'accordissimo che le due cose, cioè il miglioramento del il benessere organizzativo, sia un obiettivo da raggiungere e sia funzionale all'aumento della performance, e che quindi le due cose non vadano disgiunte. Segnalavo però che mentre in Svezia l'obiettivo del miglioramento del benessere è centrale, in Italia ancora non lo è. Quello che occupa l'interesse delle nostri dirigenti, funzionari pubblici, amministratori locali, eccetera, è il recupero dell'efficienza, non ancora il benessere. Segnalo che l'iniziativa intrapresa dalla funzione pubblica sul benessere organizzativo ha avuto nelle pubbliche amministrazioni un successo straordinario. I laboratori di benessere che sono stati lanciati hanno avuto un seguito e un successo. Mi sembra però che non siano rientrati nella maggioranza dei casi in strategie di sviluppo complesse, ma siano rimasti un po' come un po' un episodio a sé stante, bello, il classico fiore all'occhiello, la valvola di sfogo per molti dipendenti che si sono ingegnati a fare, a dare questionari, elaborarli, eccetera, ma tutto questo poi non è andato ad impattare realmente sul benessere organizzativo, perché non si è entrati poi nei meccanismi della autonomia nel lavoro, gestione del potere e quant'altro. Allora, segnalo una situazione di fatto, invece la preoccupazione dell'efficienza, questa realmente è molto forte. Registro rispetto altro spunto di riflessione, rispetto al contributo del direttore del personale di Milano, se ho capito bene, che la sua testimonianza, che trovo molto interessante, rafforza, potrei fare delle analogie con il caso di Roma, che sono due casi secondo me estremamente interessanti di questi anni, cioè due dimostrazioni secondo me eccellenti di due pubbliche amministrazioni importanti che stanno facendo un sacco di belle cose, cioè sono veramente due punti di riferimento interessanti da seguire. Ma è una conferma di quello che dicevamo prima. In Italia le dimensioni delle amministrazioni sono un fattore crea e spiega molte delle differenze che ci sono. Banalmente, Milano, per quanto ha fatto pochissimo in termini di telelavoro, però il collega ci citava l'esperienza di quattro persone, no? Quattro esperienze. Noi in tutti i casi che abbiamo analizzato non abbiamo trovato un telelavoratore, abbiamo trovato un tentativo qui a Cagliari, quindi tra quelli studiati uno dei comuni più grandi, forse uno dei più interessanti, un tentativo di mettere una persona in telelavoro, ma il processo è stato talmente lungo che la persona se n'è andata prima di poter essere messa in telelavoro, voglio dire, per cui è stato poi un
però c'è stata qui un'attenzione, uno studio, un tentativo per una persona. In generale, anche in quelle amministrazioni, e ne abbiamo trovate diverse, che dimostrano un'attenzione molto forte allo sviluppo dell'informatizzazione per avvicinare i servizi ai cittadini, non si riesce ancora, proprio in termini di gestione del personale, a fare quel salto per cui quelle stesse capacità di tipo tecnologico che avvicinano e rendono il servizio più vicino non riescono a essere lette come uno strumento che può modificare la modalità di gestione del personale. Lì abbiamo ancora dei blocchi culturali. Io credo che il gap nostro forte delle nostre amministrazioni sia proprio un gap culturale, per cui ancora ragioniamo, avendo le condizioni, le possibilità, gli strumenti per ragionare in una modalità nuova, però ragioniamo con vecchi schemi culturali che ereditiamo dalla cultura burocratico-amministrativa che abbiamo alle spalle. E credo che questo sia uno dei problemi con cui ci troviamo un po' a fare i conti.
Grazie. Io volevo fare soltanto un'osservazione finale per chiudere questa prima parte di questa tavola, che è questa. Pensando al caso di Catalogna, in realtà non è molto lontano dal caso italiano, sono anche loro latini come noi, per cui le difficoltà, le problematiche sono le stesse, ma il differenziale si trova in due fattori. Uno, che loro in 20 anni, da quando hanno iniziato questo processo, non hanno mai perso una vitalità, una dinamicità che viene da questo forte rapporto del comune con il territorio, come dicevo prima. Questa idea forza li porta a essere più creativi. Essendo più creativi ci leghiamo a quello che ci raccontano i comuni del nord Europa, soprattutto quello che diceva Gispen. Gispen ci ha detto: io sono un artista e sono andato a lavorare nell'organizzazione, ma lui è rimasto un artista, ma ogni uomo nell'organizzazione può essere un artista. E il paradosso è che il paese più creativo, con maggiore immaginazione al mondo, non lascia spazio alla creatività dei uomini delle sue organizzazioni. Con questo ci vediamo fra 10 minuti. Parte di questa tavola, seguendo lo stesso metodo di prima, faremo 2 giri di domanda e poi alla fine delle domande, osservazioni e conclusioni finali. Diciamo che il percorso che abbiamo fatto fin qui è pieno di spunti di riflessione, che era il nostro obiettivo, non presentarvi dei risultati di studi, ma stimolare questo dibattito, questa riflessione comune. La prossima domanda che farei ai nostri ospiti è: qual è l'impatto, il maggiore impatto di questa politica delle risorse umane nei rispettivi comuni? Ma insieme al maggiore impatto, vedere anche quali sono state le maggiori criticità che si sono presentate lungo questo percorso di applicazione di queste politiche delle risorse umane, quali sono le criticità ancora presenti.
Million, please. I understand I'm allowed to speak about our threats.
Capisco quindi che posso parlare di ciò che ci minaccia, dei punti deboli.
Yes, it's. There are a few.
Ce ne sono alcune.
The cost reduction was cost the interference of the process for 1 year.
E la riduzione dei costi, uno dei punti insomma da risolvere, all'interferenza dei costi e quindi la riduzione dei costi.
There was a threat between the employees council. We had a good relation with them and the unions. That was a difficult one.
C'è stato anche un certo contrasto fra il consiglio, il comitato degli impiegati e invece i sindacati.
Communication.
La comunicazione.
That's never enough and always too much.
Non c'è mai abbastanza sforzo in questa direzione, quindi si richiede un ulteriore sforzo di comunicazione.
And leadership involves asks for a real involvement.
E poi la leadership richiede un vero coinvolgimento.
That are the biggest threats in our case.
E nel nostro caso queste sono le minacce più importanti.
The results were that at 1 April this year.
I risultati sono stati che il 1 aprile di quest'anno
every employee has a sometimes new position.
È che quasi tutti gli impiegati hanno avuto una nuova posizione.
About 20% had a new position.
Circa il 20% hanno avuto una nuova posizione.
And they all were transferred to their new division.
Sono stati trasferiti alle loro nuove divisioni.
The result was a new organogram.
E quindi c'è stato un nuovo organigramma.
We had in the past 5 departments.
In passato avevamo 5 dipartimenti.
Now we have 3.
Adesso ne abbiamo 3.
What we call Stadsbali, about external and internal services.
Abbiamo il settore dei servizi interni e esterni.
Stadsbeheer, about the maintenance of the public area.
E un altro dipartimento si occupa della manutenzione dei servizi delle aree pubbliche.
And Stadsontwikkeling, about the development.
E il terzo dipartimento riguarda lo sviluppo.
And each department bothers both the social and physical infrastructure.
E ogni dipartimento si prende cura delle infrastrutture.
Which infrastructures? Physical and social.
Delle infrastrutture sia fisiche che sociali.
And I have a stand-alone position as concern controller.
E la sua posizione, what is your position?
Concern controller.
È addetto al controllo.
Much more important than a new organogram are the other results.
E più che l'organigramma, le cose più importanti sono gli altri risultati.
New control principles.
Ci sono nuovi principi di controllo.
From a line organization.
Si è passati da un'organizzazione lineare.
Towards an organization where the line facilitates processes, projects and programs.
A una nuova organizzazione dove la linea di trasmissione facilita i processi, i progetti e i programmi.
Where there is cooperation beyond the boundaries of divisions and departments.
E poi adesso c'è una nuova cooperazione che va al di là delle divisioni e dei limiti dei vari dipartimenti.
For example, the front office controls the back office.
Per esempio il front office che controlla il back office.
And the line organization is responsible for the results.
Questa organizzazione, la line organization, è responsabile di tutti i risultati.
And I told the integration of social and physical infrastructure in all the 3 departments is very important.
E poi quello che ha detto prima, cioè l'integrazione delle infrastrutture fisiche e sociali.
And during the reorganization there was already success.
E durante la riorganizzazione c'è stato già un certo successo.
Web awards.
Per quello che riguarda l'organizzazione del sito web.
A good ranking of the service level.
Una buona posizione, raggiunto un buon ranking del livello dei servizi.
And a good benchmark of e-government.
E un buon benchmark per quanto riguarda l'e-governing.
Now, what is, in my opinion, the essence of K2?
Qual è secondo me l'essenza di questo progetto K2?
It is a long-term approach.
È un approccio a lungo termine.
Integrated.
Integrato.
In phases,
in fasi,
step by
passo
step.
Dopo passo.
Customer-oriented designing concept and principles.
È basato su concetti e principi progettati con un focus sul customer, cioè sul destinatario finale.
And each person has to play its role.
Ogni persona deve svolgere il proprio ruolo.
Employees,
gli impiegati,
managers,
i manager,
the city council,
il consiglio comunale
and the inhabitants.
E gli abitanti.
First we organized the hardware.
Prima abbiamo riorganizzato l'hardware,
structure and housing.
La struttura e l'aspetto edilizio, insomma, quindi la struttura degli edifici.
As conditions for the Rockhart software.
E questa era una condizione per poi occuparci del software.
The real behavior of all the people involved.
E cioè il comportamento di tutte le persone coinvolte in questo progetto.
Linking and connecting.
Abbiamo creato una connessione, un link, un legame.
That are the terms for us for inspiration, dedication and cooperation.
Che hanno a che fare con la determinazione, l'ispirazione, la cooperazione.
So we did it with the inspiration and expertise of the organization itself.
E l'abbiamo fatto con tutta l'esperienza e l'ispirazione dell'organizzazione stessa.
With a very little program organization.
Con una organizzazione della programmazione molto ridotta.
Five people.
Giusto 5 persone.
Not by a large human relations division.
Non con una grande divisione, un grande gruppo che si occupava delle relazioni umane, ma solo queste 5 persone.
To be precise, in our organization we have 600 employees.
E per darvi un'idea dei numeri nella nostra organizzazione abbiamo 600 impiegati.
And 5 human relation consultants.
E 5 consulenti per le relazioni umane.
A success factor also was the cooperation with the employees council.
E un fattore molto importante per il successo è stato il rapporto col consiglio degli impiegati.
And essential is that K2 is a growing concept, not a model.
E il concetto che ha già espresso prima è che il concetto essenziale è che questo del K2 non è un modello, ma è un concetto che cresce in via di crescita.
Okay.
Allora, in maniera sintetica per quanto possibile, ragionerei su le due dimensioni, quella organizzativa e quella degli strumenti. Mi pare dal punto di vista dell'organizzazione quello che si può registrare è che tutte le amministrazioni ormai si sono date una configurazione organizzativa personalizzata in qualche modo, cioè i modelli organizzativi che si sono diffusi nelle amministrazioni sono molteplici. La collocazione stessa dell'ufficio del personale all'interno di queste organizzazioni varia da caso a caso. In alcuni casi è una struttura di primo livello, a livello di area o settore, secondo la denominazione, nella maggior parte dei casi invece una struttura di secondo livello inserita in una direzione più, che ha più competenze. A me pare di poter fare un paio di considerazioni a questo proposito. Uno, ci sono alcune amministrazioni che hanno lavorato con grande attenzione e grande competenza su questa dimensione organizzativa. Trovando una collocazione ottimale che di fatto ha comportato un progresso, uno sviluppo nelle attività che vengono realizzate. In molti altri casi invece mi pare che si sia proceduto un po' per tentativi ed errori. Non sono poche le situazioni che abbiamo riscontrato in cui nel giro di un anno hanno cambiato 3 modelli organizzativi, a volte tornando indietro sui passi che avevano fatto. E non sono pochi casi, no, non sono neanche numerosi, però ci sono un numero comunque interessante di casi in cui diversi cambiamenti organizzativi hanno finito anche per creare delle resistenze e dei conflitti con il personale o con le organizzazioni sindacali. Allora, c'è di tutto in questo nostro cambiamento, eccetera. Allora, alcune amministrazioni la parte organizzativa l'hanno sviluppata con maggiori competenze e capacità. È una riflessione da questo punto di vista
che ritorna spesso nella nostra lettura. Non sempre le competenze ci sono, soprattutto nelle amministrazioni più piccole. Le competenze forti, distintive, di tipo organizzativo, non sempre sono presenti all'interno, e allora è chiaro che queste amministrazioni sono più esposte e più in difficoltà, provano ad innovare, probabilmente imitando altre situazioni, ma poi non sempre i meccanismi e gli accorgimenti funzionano. In altri casi, non vorrei neanche dare l'idea che l'Italia sia sempre più arretrata rispetto agli altri paesi. I casi che vengono presentati oggi degli altri paesi sono comunque casi di eccellenza. Non so se rappresentano la media della Svezia o dei Paesi Bassi e così via. Nei casi italiani, cito per esempio Cagliari, mi sembra un'esperienza interessante quello che hanno fatto, per esempio, pensando alla dimensione della formazione, dove il processo organizzativo che è stato messo in piedi ha comportato il fatto che siano state create delle unità organizzative all'interno di tutte le direzioni, delle unità organizzative specifiche sulla formazione, in tutte le direzioni, comprese nell'ufficio del sindaco. Allora, questo ha reso possibile il fatto che, per esempio, l'analisi dei fabbisogni formativi possa essere monitorata in tempo abbastanza reale con la sufficiente accortezza. Questo ha reso possibile che i programmi, la sensibilizzazione sull'attenzione dell'importanza della crescita professionale della formazione in un'amministrazione come quella di Cagliari sia cresciuta molto. Questo è il fatto stesso che il cambiamento organizzativo sia stato promosso dallo stesso ufficio, dall'ufficio formazione, è un sintomo di questa attenzione. Cosa possiamo notare però anche? Che questo a livello abbastanza generale, che gli uffici del personale in questo processo di riformulazione e cambiamento forse hanno perso potere. In che senso? Credo che in molti casi noi leggiamo questo fatto: le decisioni strategiche, le politiche del personale non sono fatte dagli uffici del personale in molti casi, ma dalla direzione generale, per esempio, che accentra a sé i compiti di maggiore rilevanza strategica. La gestione diretta delle persone, che vuol dire la valutazione delle persone, la crescita professionale attraverso l'attività di formazione, gli incarichi, gli incentivi, la motivazione, tutto quello che ne consegue, generalmente è affidata ai dirigenti. Ai dirigenti delle diverse aree operative, da che risulta che l'ufficio del personale poi non presidia in maniera diretta né la strategia, perché questa è accentrata al direttore generale, né la gestione diretta delle persone, delle risorse, perché questa è affidata ai dirigenti delle diverse aree. Ne consegue che molto spesso gli uffici del personale svolgono soltanto, dico soltanto, lo metterei tra virgolette, assicurano che ci sia una gestione corretta ed ordinata di quelle che sono le risorse umane a disposizione. Può sembrare in alcuni casi seguire un vecchio schema, ma questo non vuol dire che in quell'amministrazione non ci sia politica delle risorse umane. Semplicemente segnaliamo che non sempre la parte di maggior spessore, di maggior innovatività nella gestione delle risorse umane viene affidata alla direzione del personale. Quando questo avviene, generalmente, e credo non sia casuale, le funzioni di direttore del personale vengono svolte dal direttore generale ad interim, per cui ci troviamo il direttore generale che per un periodo di anni perlomeno è anche capo del personale. E questo credo sia un elemento che può farci riflettere. L'altro elemento di riflessione credo sia questo, è sugli strumenti. Io credo che gli strumenti, per quello che abbiamo visto, ne sono stati creati tanti. Credo tutte le amministrazioni, chi in maniera più raffinata, chi un po' di meno, ma tutte si sono date strumenti, per esempio, per la valutazione del personale, ma sono obbligate sostanzialmente a farlo. Magari hanno affidato l'incarico a un consulente esterno, magari l'hanno semplicemente copiato da qualcun altro, diciamolo in maniera più elegante, hanno fatto un'azione di benchmarking, oppure effettivamente il frutto di una riflessione interna più meditata, più ponderata, eccetera, ma tutti ormai hanno creato strumenti più o meno raffinati. La differenza tra amministrazione ed amministrazione noi la troviamo in questo fatto. Allora, hanno creato gli strumenti, questo è in linea con il processo di introduzione di elementi di managerialità nelle amministrazioni. Però l'impressione è che ci sia un punto debole in molti casi nell'utilizzo che viene fatto poi di questi strumenti. Ovvero l'impressione è che, volendo usare un po' uno slogan per capirci, in alcuni casi si sia verificato un processo di burocratizzazione della managerialità. Cosa voglio intendere? E in molti casi, proprio perché siamo spinti dalle normative, dalle indicazioni, eccetera, si sono creati costruiti strumenti, per esempio per la valutazione delle prestazioni, ma poi questi vengono utilizzati in modo burocratico. Di fatto la cartina di tornasole è l'incentivo poi come viene dato, sulla base del profitti, dei risultati raggiunti. In molti casi si fanno le schede di valutazione, ma poi l'incentivo viene distribuito a pioggia, come nella vecchia logica burocratica. Allora, quella scheda è stata fatta come adempimento burocratico a una qualche direttiva che è stata emanata, non perché effettivamente rappresenti uno strumento di crescita dell'amministrazione. Allora, segnalo questa cosa, non vorrei far capire un messaggio sbagliato, non è che questo elemento sia generalizzato, però caratterizza molte realtà, soprattutto quelle più piccole che hanno maggiori difficoltà oggi.
Cercando di individuare quali sono stati i maggiori impatti di queste politiche delle risorse umane e contemporaneamente le criticità. Si può parlare anche in termini, per esempio Vivian ci ha parlato di quali sono stati i risultati di questo sistema che loro hanno applicato del K2 di qualità cliente, in termini di trasformazione dell'organizzazione, dei risultati in termini del coinvolgimento del personale, del cambio delle figure che gestiscono il personale. In concreto ha parlato anche della sua nuova posizione. Sì. E poi ci ha parlato anche delle criticità, dei problemi che hanno davanti da risolvere, ancora aperti.
Ecco, nello specifico caso del comune di Botkyrka, le valutazioni sono state fatte sempre, quindi non ho una conoscenza complessiva, quindi non abbiamo anche neanche dei dati su cui fare dei ragionamenti seri sul rapporto tra sistemi di gestione e performance dell'ente. Un elemento di performance era quello che avevo detto precedentemente. Cioè, nel senso che siamo, non so, a un livello di 74% di soddisfazione dei subordinati rispetto ai capi, francamente non ho alcun dubbio sul fatto che il dato non sia stato inventato, ovviamente, e quindi credo che questo sia in sé, come parlavo prima quando rispondevo alla domanda della collega, sia in sé un dato di performance specifico. Il Comune di Botkyrka misura, come dicevo prima, nel lungo periodo, almeno quello rispetto all'impostazione che abbiamo fatto nell'indagine, misura le sue strategie nel lungo periodo in termini di outcome. E quindi da questo punto di vista hanno il monitoraggio delle loro strategie e sono sostanzialmente in linea, ma le strategie riguardano proprio il discorso, per esempio, dell'inclusione dei cittadini stranieri nell'attività amministrativa del comune, e su questo sono in linea rispetto alle loro strategie. Questo, diciamo, è l'elemento oggettivo che io posso riscontrare rispetto alle cose dette. E ribadisco però quello che dicevo prima, non è che a mio avviso ci possa essere, ecco no, poi l'altro elemento in termini di cambiamento organizzativo rispetto appunto all'esperienza di asse, no, dicevo, modifiche di organigrammi eccetera, il processo sviluppato dal comune è stato un processo abbastanza lineare, attivato negli ultimi 15 anni e quindi durante l'intervista non sono state segnalate delle situazioni che dimostrassero dei cambiamenti, turnaround, cambiamenti forti, eccetera. È proprio un percorso abbastanza lineare, sostanzialmente, downsizing, modifiche, no? Quindi è un comune con tanti dipendenti, con una certa linea, quindi il cambiamento è stato progressivo, graduale, sostanzialmente, rispetto alle linee strategiche. Ribadisco che a mio avviso, in generale, temo sia abbastanza velletario e quindi anche sbagliato volere collegare in modo diretto i processi di gestione con le performance dell'ente. Però in termini di misurazione, in termini di positività, sono percorsi un po' diversi. Quindi nel bene è difficile, nel male è sicuro, se le cose vanno male brutte performance, ma nel bene è difficile. Faccio un solo esempio, così come battuta finale, perché voglio riprendere un concetto che aveva detto anche il collega prima. Nelle pubbliche amministrazioni italiane, non so nelle altre, non si è orientato agli obiettivi, si è orientato ai risultati, che è una cosa diversa. Cioè si è orientato, questo l'ho fatto con un'indagine, perché mi sono recentemente tolto lo sfizio di... Sì, è un percorso logico, diciamo, il risultato è ciò che voglio ottenere, l'obiettivo della sua rappresentazione ex ante, e se uno va a vedere i documenti programmatici, quando va bene ci sono delle buone direttive. Lo dico con cognizione di causa perché mi sono tolto lo sfizio di misurare gli obiettivi nei 3 anni di una 15ina di enti. Ho visto la Madonna che mi chiamava, però insomma... E non sono obiettivi, sono... Però nell'analisi delle competenze fatte su varie indagini c'è un forte orientamento ai risultati, ribadisco, ma non agli obiettivi. Era un convegno proprio una settimana fa internazionale, parlando tra l'altro cose del Comune di Venezia, e precisavo appunto come la direzione per obiettivi avesse pur dei miglioramenti forti, però appunto delle criticità altrettanto forti in termini di misurazione eccetera. Un collega francese diceva, ma sono un po' meravigliato, da un lato mi aspettavo questo, dall'altro sono meravigliato perché a Venezia, in una relazione fatta da un collega americano ieri pomeriggio, diceva, si era dimostrata, con dei dati, una delle organizzazioni più affidabili, quantomeno dal punto di vista di alcuni aspetti, quali tutto il sistema di manutenzione. Perché deve essere un'organizzazione ad alto livello di affidabilità, che se succede qualcosa nei sistemi di manutenzione della città, di maintenance complessivo, non funziona niente. Però ancora una volta, non è che i sistemi manageriali garantiscono le performance garantiscono sicuramente le risorse. Venezia ha i soldi e quindi la manutenzione dei ponti la fa bene. È chiaro che se ha sistemi gestionali la fa meglio, in maniera più efficiente, non necessariamente più efficace.
Sì, forse la domanda puntava più all'impatto e ai risultati sulle persone, cioè quanto l'applicazione di questa politica...
Sulla persona, l'attenzione costante, quotidiana, sulla politica di un posto bello dove lavorare, fa sì che non ci sia dubbio... Ahimè, nel senso beati loro, che in questo comune sia un luogo positivo dove lavorare. E i dati sono monitorati e lo dimostrano.
Benissimo.
For the coming time, our challenges are the following.
Allora, per i tempi futuri, le nostre sfide sono le seguenti.
We have to make practical and concrete service level agreements with our external and internal customers.
Dobbiamo raggiungere degli accordi con i nostri clienti esterni e interni che siano pratici.
We have to develop further interactive policy.
Dobbiamo sviluppare ulteriormente una politica interattiva.
And the district-oriented problem solving.
E la soluzione di problemi orientata verso il distretto.
Customer-focused cooperation must have its elaboration in all parts of the organization.
E tutte le parti dell'organizzazione devono tendere alla risoluzione dei problemi del customer.
And the process improvements must come from the employees themselves.
E i miglioramenti in questo processo devono derivare dagli impiegati stessi.
We have to elaborate the housing concept for supporting the work processes.
Dobbiamo sviluppare appunto il processo che riguarda lo sviluppo dello spazio lavoro.
And inspiring leadership is a must.
E soprattutto creare ispirazione nella leadership.
And the local elections last April bring new political challenges. Political challenges.
E anche le ultime elezioni che ci sono state hanno portato nuove sfide. Questo è tutto.
Grazie. Grazie. Per quanto riguarda il caso della Catalogna, possiamo dire che il principale impatto, anche perché qua siamo in presenza di un fenomeno, di un risultato globale per tutti i comuni della Catalogna, che è stato lo sviluppo della capacità di gestire strategicamente. Cioè la Catalogna non soltanto ha creato e disegnato il piano strategico, ma anche lo ha applicato egregiamente. Cioè non c'è un solo comune, anche dei piccolissimi comuni, ci sono 1000 comuni in Catalogna, che non avevano in testa un'idea strategica. Le risorse, le politiche e le risorse umane si sono messe al servizio di questa gestione strategica della città. E questo è l'aspetto maggiormente interessante, di vedere come l'orientamento di queste politiche sono state date dalle strategie del comune e in concreto, come dicevamo prima, di una risposta alle esigenze molto concrete del cittadino. La città solidale nasce per dare una risposta di integrazione sociale e di accettazione dei nuovi cittadini emigrati nella città. La città della conoscenza nasce per ampliare le opportunità di questi insediamenti che erano nati spontaneamente e far circolare e integrare la città intorno a questo obiettivo delle conoscenze. E le politiche del personale hanno seguito proprio questo obiettivo strategico. Contemporaneamente, che cosa è successo? Questa grande sperimentazione ha portato ai risultati opposti. Troviamo dei comuni che hanno raggiunto un livello di sofisticazione e di raffinatezza nell'applicazione degli strumenti molto elevate. Sono proprio modelli da questo punto di vista di un'evoluzione degli strumenti e l'applicazione in Catalogna. Ma contemporaneamente questi comuni hanno è sviluppato una tale macchina burocratica per reggere questo sistema e questa applicazione di strumenti che oggi mettono in questione lo stesso funzionamento gestionale, amministrativo, burocratico del comune. All'opposto troviamo dei comuni che, avendo applicato a piccole dosi e molto orientati a risolvere alcuni problemi, e non sviluppando tutti gli strumenti contemporaneamente, si trovano in una situazione di maggiore informalità e di grande flessibilità e fluidità. E sono quelli che oggi riescono a rispondere meglio e adeguarsi meglio. Sono dei percorsi
che non possono essere assimilabili ai casi nordici. Ma è curioso che alla fine di questo percorso cominciano a farsi delle domande che vanno in quella direzione. Ma il travaglio è molto vicino a quello che i comuni italiani oggi stanno vivendo. Per esempio quello che parlava Felice rispetto dell'ufficio del personale, questo come conclusione di questo giro. Se focalizziamo il problema della direzione del personale, è interessante il caso di Assen perché ci dice che in questa esperienza e alla fine di questo percorso l'ufficio del personale è stato ridotto al minimo, perché la funzione è stata distribuita, integrata, e l'ufficio del personale sono soltanto 4-5 persone che fanno da consulenti. Nel caso della Catalogna troviamo situazioni estreme. Quello che oggi hanno un tale apparato burocratico e sono tali le persone che devono applicare questo sistema di qualità e il sistema di gestione delle performance che ormai non riescono più a sostenerlo. Sta quasi implodendo questo sistema. Allora, che cosa io vorrei lasciare come riflessione finale di questo giro? Che in realtà non siamo in presenza di modelli, come ci ha detto Ginsberg, ma, come loro hanno definito questa loro esperienza, in un concetto in crescita. Passiamo allora all'ultima domanda per poi dialogare fra di noi, che è quella delle prospettive future. Cioè, in queste esperienze quali sono le prospettive future? Qual è il futuro? Che cosa si visualizza? E anche approfitterei di chiedere quali sono gli elementi di convergenza che voi vedete in questi diversi casi che abbiamo presentato.
Prima di rispondere magari recupero alcuni elementi anche benissimo, aneddotici che magari prima erano un po' scappati e anche di informazione. L'enfasi che ho posto rispetto al discorso dei processi e delle relazioni è tale perché è quello che effettivamente avviene, il che non vuol dire che i sistemi, tutti gli altri sistemi non siano adottati. Però sono dotati con un livello di attenzione rispetto al responsabile del personale molto più blanda, perché dal punto di vista strategico sono dei servizi insomma, che sostanzialmente non sono di interesse diretto di chi fa la gestione strategica del personale. L'ufficio del personale è posizionato direttamente in staff alla direzione generale ed è fortemente decentrata tutta la gestione. Quindi di fatto tutti quelli che sono i servizi e l'attività amministrativa sono totalmente decentrati. E, mi piace anche richiamare come addirittura esternalizzati, come per esempio i cedolini e le paghe. E mi piacerebbe ricordare proprio anche che per noi italiani credo sia importante sottolinearlo, come rispetto a alcune domande. Ci sono state risposte per noi, almeno per me, sono state un po' particolari. Per esempio si chiedeva, ma come gestite la mobilità tra un'amministrazione e l'altra, no? Se un dipendente del vostro comune va in un altro, perché per noi italiani è un problema. La risposta, dopo che ci ha messo tre quarti d'ora a farci capire cosa intendevamo, ovviamente, la risposta che ci ha dato è semplice, si licenzia da una parte e viene assunto dall'altra. È banale, però esatto, l'altra osservazione è altre tre quarti d'ora a spiegare cos'è un concorso pubblico, e la risposta è sostanzialmente che le selezioni vengono decentrate nelle varie linee e non hanno concorsi pubblici. Se uno deve assumere una persona la assume, punto. Domanda: ma voi potreste assumere il primo che passa per strada? Risposta:
Sì, però ovviamente non lo facciamo perché sarebbe un grosso danno all'immagine per il nostro comune. Quindi la mancanza di regole li rende, come dire, totalmente trasparenti e attenti anche agli aspetti di correttezza. E la risposta è sostanzialmente che le selezioni vengono decentrate nelle varie linee e non hanno concorsi pubblici. Se uno deve assumere una persona, la assume, punto. Domanda: ma voi poteste assumere il primo che passa per strada? Risposta: sì, però ovviamente non lo facciamo perché sarebbe un grosso danno all'immagine per il nostro comune. Quindi la mancanza di regole li rende, come dire, totalmente trasparenti e attenti anche agli aspetti di correttezza generale, non tanto correttezza amministrativa quanto, diciamo, correttezza in senso lato rispetto alla accountability di fronte ai terzi. Quindi questo, tenuto conto di questo, anche quando i vari strumenti di selezione, di valutazione, che sono come i nostri, non è che cambiano molto, però sono sempre svolti con l'estrema attenzione alla persona. Quindi i sistemi retributivi sono individuali, questo perché in Svezia funziona così in generale, quindi hanno un piano di retributivi individuali, ovviamente correlato, cioè c'è un piano di retribuzione strutturato, però con un grado di negoziazione individuale molto elevato, come da noi nelle imprese, super minimi, cose di questo tipo. I sistemi di valutazione ci sono, tipo i nostri, ma sono molto orientati a pensare poi agli skill futuri, al piano di sviluppo individuale. I sistemi di selezione ci sono, però sono molto orientati a definire bene le posizioni di lavoro e quindi poi dopo anche selezionare rispetto alla posizione. Non si basano su titoli, anzianità, corsi, cose varie. Definiscono la posizione e poi verificheranno chi ha una selezione normale e gli skill necessari. Quindi dal punto di vista delle strumentazioni sono strumentazioni normali tecnicamente, però diciamo gestite in via decentrata e con una grossa attenzione alla, o alla funzionalità specifica o allo sviluppo della persona, dell'organizzazione nel contesto, quindi con coerenza. Fate queste premesse, insomma, per dare un po' meglio l'idea. È chiaro che sul futuro il programma, che è un programma appunto ormai quindicennale, continua rispetto a quello che c'è, quindi hanno degli obiettivi strategici piuttosto complessi da raggiungere nella trasformazione del territorio che perseguono, e hanno gli obiettivi che vi citavo prima, sono obiettivi che vanno fino al 2008 e quindi sostanzialmente sul futuro l'idea è di procedere su questa linea cercando appunto di incrementare, secondo gli standard che si sono posti, gli obiettivi di outcome si sono posti, certi risultati nella gestione sostanzialmente, di riduzione dell'assentismo per malattia, nella riduzione della, per esempio un obiettivo per loro molto importante è quello della diversità etnica e vogliono passare dal 34% attuale al 42% attuale, cioè loro vogliono che i nuovi cittadini siano inseriti nella pubblica amministrazione, non hanno delle azioni positive specifiche, ma loro vogliono arrivare al 42% di introduzione di minoranze etniche nel comune entro il 2009, 42%. Quindi diciamo sono tutte, nel futuro si va avanti sulle linee che ci sono, perché un'impostazione di questo tipo, l'idea che si deve capire di fondo, che è banale ma credo sia fondamentale, è che il comune fa politiche di lungo periodo e quindi è su quella linea che ragiona, che è per noi forse abbastanza strano visto che siamo abituati a dei tempi che sono quinquennali, che però guarda caso ricordano quelli dell'URSS.
Ciclo, quindi si pongono molte sfide, ma c'è un fattore comune a tutti questi comuni che abbiamo analizzato, che è l'attenzione alla coesione sociale. Cioè questo si presenta nelle politiche del comune come una delle priorità future.
perché devono proprio affrontare problemi recenti, nuovi, come la forte migrazione che sta cambiando la composizione della popolazione di questi comuni, ma che è legata anche fortemente a questa dinamica economica e di forte innovazione. Ma cominciano a esserci dei grossi problemi, ci sono le prime frizioni con le forze sindacali, che in tutto questo periodo era stato gestito attraverso un processo di negoziazioni, io direi più che di negoziazione e partecipazione. In qualche modo tutto veniva discusso prima di decidere che cosa fare. Il sindacato è stato copartecipe del processo decisionale. Invece oggi si osserva una spaccatura di questa condivisione che c'è stata fino adesso. È interessante, questo ve lo racconto, leggendo e analizzando gli accordi sindacali di diversi comuni, si può osservare come ancora i sindacati hanno delle posizioni molto tradizionali. Concretamente, il sindacato negozia tot ore di formazione e chiedono che l'80% di queste ore di formazione siano per formazione di carattere informatico. Invece, i comuni che cosa dicono? Signore, noi vi offriamo un avanico di possibilità molto più ampio, che ha a che fare con i piani del comune, i programmi del comune, ma anche una percentuale di formazione individuale decisa di ciascun individuo, che vanno da corsi di pittura a corsi di lingue, cioè formazione personalizzata. E questo lo fa il comune, non lo richiede il sindacato. Poi c'è un problema grosso da risolvere. In più c'è il problema politico in Spagna delle spinte all'autonomia, quindi c'è anche un grosso problema del rapporto fra l'amministrazione centrale e l'amministrazione autonoma. Prima di passare alle domande, a questa ultima parte di chiusure, io vorrei sottolineare questo che diceva recentemente Ruffini, ma che ha detto anche Gispen, come nel nord d'Europa le politiche sono delle politiche a lungo periodo, ma non soltanto sono a lungo periodo, sono delle politiche preventive. Gispen utilizzava proprio questa parola. Noi abbiamo una politica preventiva da qui a 20 anni, cioè stiamo prevedendo quelli che saranno i nostri problemi. Allora, lasciamo aperto adesso gli ultimi minuti che abbiamo per domande.
Cosa per dichiarare?
Non l'ho fatto questo giro.
Non lo avevi fatto? Io mi scuso. Dico, allora.
Ci scusiamo in due. Ci scusiamo in due. Allora, dico due cose veloci.
Bravo.
Allora, siamo sul lato delle prospettive delle sfide future. Mi sembra, riprendo alcuni concetti che sono, forse avevo anticipato nell'intervento di prima in qualche modo, sono speculari a quello. Numero uno, siccome dicevo prima, gli strumenti bene o male le amministrazioni se li sono dati, ma molte delle amministrazioni li utilizzano in modo ancora burocratico come adempimento, credo che una prima sfida sia proprio questa, trovare la capacità di utilizzare in modo non burocratico, non formale, ma effettivo gli strumenti che sono stati creati, che per carità possono essere ulteriormente migliorati, perfezionati, ma il primo punto è proprio quello culturale, riuscire a capire come si fa un salto nell'utilizzo di questi strumenti, proprio considerandoli come strumenti, non come fine a se stessi, ma strumenti che debbono servire a qualcosa, a creare
a supportare un miglioramento nella qualità del servizio che viene erogato e nelle condizioni di lavoro. Due, mi sembra che molte amministrazioni siano mature e pronte a fare un salto ulteriore che è quello che si richiama un po' al modello per competenze. Non è diffuso nella nostra amministrazione ancora come modello, ma molti sono, mi sembrano pronti a fare questo ulteriore salto in avanti. Tre, credo che molte amministrazioni, proprio ragionando in termini di elaborazione di strategie, hanno davanti con chiarezza la scommessa di definire perfezionare una loro strategia che gli consenta di diventare effettivamente come autonomia locale acquisire un ruolo di sviluppo nel territorio, quindi radicarsi di più avendo chiaro qual è il ruolo come promotore dello sviluppo del contesto nel quale si trova ad operare. Questo vuol dire anche da questo punto di vista noi abbiamo riscontrato alcune cose interessanti, non solo nel nord. Matera, per esempio, da questo punto di vista ha definito con grande chiarezza un'idea di sviluppo e di ruolo che l'amministrazione provinciale può avere per lo sviluppo del territorio intero, mi sembra con una sufficiente maturità. Ancora, maggiore apertura ai cittadini, l'esigenza la sentono già molte amministrazioni, molti stanno facendo cose interessanti, ma credo questo sia una frontiera su cui tutte le amministrazioni debbono attestarsi ad un livello di consapevolezza e di maturità maggiore a quello che c'è oggi, di entrare proprio nella logica del servizio. Faccio un esempio per tutti, tanto per citare ogni tanto un nome: il Comune di Frosinone ha nel proprio sito ha lanciato un'iniziativa che ha chiamato un comune amico che ha cominciato a fare una serie di servizi online a casa, andando loro a trovare la persona a casa, eliminando le file, le code, le cose, e fornendo una serie di servizi anche con uno spazio ad hoc molto articolato che sta avendo un grande successo per tutti i cittadini che vivono all'estero, per esempio. Allora, cercando di facilitare, risolvere una serie di problemi, loro in tempo reale, in 3 minuti ormai mandano qualunque tipo di certificato, eccetera, ai cittadini che sono in qualunque parte d'Italia. È una dimostrazione di sensibilità e di attenzione che credo debba essere estesa anche ad altre reti. Tanto per citare una delle nuove scommesse, l'Italia è il paese famoso perché ha saputo sviluppare una logica di crescita seguendo il modello dei distretti. Ecco, i distretti non sono solo di tipo industriale, c'è una grande possibilità e una grande risorsa di sviluppare anche in una situazione in cui le risorse economiche sono scarse, ma semplicemente creando e sviluppando una logica di tipo distrettuale anche tra soggetti pubblici o pubblici e privati che si muovono in un territorio, e questo può avere un grande... Allora, esempi in questo senso anche incominciano ad affermarsi, ne cito uno per tutti, che sta più nell'area IGOV, se volete, ma quello dei comuni molisani, che si sono raccolti insieme e stanno rappresentando un'esperienza significativa, importante, dove insieme, mettendo insieme gli sforzi e le poche risorse che hanno, stanno offrendo una serie di servizi straordinari in una comunità che incomincia a scoprire i benefici di questa e che si sta avvicinando molto e all'informatica, perché attraverso quella fluiscono una serie di cose, e alle amministrazioni pubbliche che incominciano a sentire sempre di più come un soggetto capace di risolvere problemi oltre che di crearli. Queste mi sembrano alcune delle scommesse più interessanti in questo momento, che credo diano un po' l'idea di quella che è una certa vivacità che comunque è presente nel nostro territorio.
Grazie molto, Felice. Se tu mi consenti, io vorrei chiedere anche a Margherita di raccontarmi di un caso proprio in questo senso, perché forse facendo questo confronto fra i casi esteri e l'Italia sembrerebbe che la situazione italiana è smarrimento totale, quando sappiamo che non è così. Prima di chiudere,
Questo no, giro io vorrei che Margherita ci raccontasse quello che
è così, infatti abbiamo detto la giornata si parla di modelli, in realtà parla di variabili che determinano un modello e a seconda di come si declinano nella realtà empirica si determinano, diciamo, dei concetti che poi sono necessariamente in divenire. Vi potrei parlare di più casi, faccio rapidamente la presentazione per esempio nel caso del comune di Potenza. Per i nostri ospiti Potenza si posiziona al sud Italia, quindi è nell'area che è spesso retoricamente definita svantaggiata, almeno per quel che riguarda le capacità manageriali. Il caso del comune di Potenza è uno di quei casi nei quali l'attenzione al personale c'è e viene esercitata costantemente. Ci sono diversi livelli di governo e di definizione condivisa delle politiche e questa modalità di guardare la gestione del personale stabilisce delle linee orizzontali e verticali alla gestione del personale, quindi, come dire, spacca un po' la gerarchia a favore della coesione interna per la definizione delle politiche, per cui le politiche non vengono definite semplicemente per via gerarchica o per ruolo, quanto vengono definite step by step con il dialogo tra più livelli gerarchici al di là della posizione. Il comune di Potenza è anche interessante, per esempio, perché ha stabilito quella stretta connessione alla quale mi riferivo prima tra funzione di gestione del personale, funzione strategica e governo della città. Questo significa che c'è sì un direttore del personale, ma che questa, la funzione che lui svolge è veramente di counseling interna, perché il direttore generale svolge veramente le funzioni strategiche con la funzione osmotica che viene esercitata dal direttore del personale. Quindi è come se la funzione del personale sia stata assorbita dalla direzione generale e quindi il concetto del quale parlava prima Arcuri, ovvero dell'assorbimento della funzione di direzione del personale nella direzione generale dell'ente, a Potenza trova un buon esempio. Il caso del comune di Perugia. Perugia invece si posiziona al centro dell'Italia, nell'area centrale, e la città che ospita Umbria Jazz, non so se questo possa sollecitare l'interesse del nostro ospite olandese che si è presentato come artista e ci domandavamo che genere di arte avesse conquistato il suo cuore, se la pittura, la musica o altro. Io puntavo sulla pittura, Jaime Rocas diceva che eri un musicista. Comunque Perugia ospita Umbria Jazz che è diventato ormai è un musicista, ecco, per cui sa bene per cui sa bene di cosa stiamo parlando. Perugia è una città
musicista.
Perugia è un buon esempio di città solidale, se volessimo prendere lo slogan di Hospitalet della Catalogna. È un buon modello di città solidale nel senso che l'attenzione alla persona è un valore che permea tutta l'organizzazione interna ma anche il sistema di governo della città. Ricordiamo che a Perugia, oltre che l'università per stranieri, Umbria Jazz e innumerevoli eventi di carattere culturale che hanno ormai assunto rilevanza in diversi paesi europei e anche del mondo, a Perugia si realizza il piano strategico della città e dell'area perugina, ovvero è una delle 7 città che hanno iniziato a fare la gestione strategica intercomunale. Dopo La Spezia, Torino ed altre città, a Perugia si fa la gestione strategica. Che cosa vuol dire? Un piano che coinvolge Perugia, ma tutti i comuni perugini dell'Interland, affinché questi arrivino a gestire in modo integrato i servizi essenziali che determinano veramente la capacità del cittadino di essere democraticamente inserito nella sua città. Quindi l'integrazione dei servizi di trasporto, servizi sanitari, servizi educativi. E questo significa che i sindaci dei comuni si sono messi insieme, hanno iniziato a riflettere sul futuro, sul domani al quale guardare e hanno iniziato un percorso che in 4 anni ha portato alla stipula di un accordo, diciamo, di carattere politico ma anche gestionale che porterà progressivamente all'integrazione dei servizi per il cittadino che per l'utente in senso ampio, che vuol dire anche le imprese. Per cui grande impulso anche ai sistemi per l'internazionalizzazione, non soltanto ai servizi, diciamo, di prima fruizione per il cittadino. Quindi l'utente viene considerato nelle sue diverse forme, non è soltanto il singolo cittadino, ma sono anche per esempio le università, le organizzazioni di ricerca alle imprese, eccetera. Quindi c'è una visione ampia di quello che è l'utente. La coesione è anche un valore interno. Alcuni degli esempi delle iniziative che sono stati stamattina richiamati dal collega della provincia di Milano sono anche iniziative che vengono sperimentate nel comune di Perugia, dove c'è una grande attenzione alla lavoratrice, alla donna lavoratrice, la quale viene veramente sostenuta nei processi formativi anche quando si assenta dal lavoro per maternità o altre motivazioni legate alla sua vita sociale in quanto donna, in quanto motore della famiglia. Ovviamente questo ha un risvolto anche per i padri, naturalmente. Perugia quindi è un interessante esempio di coesione e di attenzione alla persona, però la persona che è sia il dipendente pubblico sia l'utente cittadino della città. Quindi è veramente un caso nel quale si è concretizzato un principio che ispira il governo del personale. Quindi probabilmente stamattina la domanda, quando Rocas domandava, chiedeva a tutti di parlare di quali fossero i valori che ispiravano la gestione del personale, ecco, l'intendimento era cercare di far emergere questi aspetti. Per cui questo significa che effettivamente siamo d'accordo, non ci sono dei modelli, ci sono dei concetti che guidano, che ispirano e che probabilmente dovrebbero nascere nel cuore, nella testa degli amministratori locali, ancora prima dei dirigenti, che dovrebbero essere dei buoni tecnici, che dovrebbero dare il giusto supporto tecnico per attuare i valori, le idee, gli ideali.
Benissimo. Grazie Margherita, perché hai sottolineato un aspetto che coincide con quelle che sono anche le priorità strategiche di tutta l'Unione Europea, che è proprio la coesione sociale. Oggi l'Europa ha definito come priorità delle politiche territoriali, delle politiche a livello centrale e locale, la coesione sociale. Adesso abbiamo a disposizione
circa 40 minuti.
40 minuti, per cui vediamo, apriamo la conversazione. Domande, suggerimenti, osservazioni?
Sì. 18.
Ma mi sembra una bellissima domanda.
Sì, infatti,
io vorrei che fosse Gisben il primo a rispondere, perché proprio la sua esperienza dimostra quanto è presente ancora l'aspetto politico.
Of course there is influence from politics.
C'è certamente un'influenza da parte dei politici.
My last challenge was
l'ultima sfida è stata
the local elections.
Le elezioni locali.
And the results of that.
E i risultati di queste elezioni.
That has his impact on our future vision.
Che ha un impatto sulla nostra visione futura.
Because we have another city council.
Perché adesso abbiamo un altro consiglio comunale.
And the danger, I don't think it happened, is that they think differently about the vision.
E il pericolo è quello che possano avere una visione diversa.
That's one. Two. Some 6-8 years ago.
Circa il secondo pericolo è che circa 6-8 anni fa.
The influence of the city council about management was much greater.
E che l'influenza del consiglio comunale cittadino era molto più forte.
So the development in the last years was a role, different roles between political council.
e quindi negli ultimi anni invece è diminuito e quindi c'è stato un ruolo diverso del Consiglio Comunale.
They are responsible for the goals.
Loro sono responsabili per gli obiettivi.
And management, they are responsible how to get those goals.
E sono responsabili di come raggiungiamo, come raggiungere questi obiettivi.
Questo l'abbiamo già sentito.
So 6 years, the city council decides about one person, one function.
E 6 anni fa decidevano di una persona, di un'unica funzione.
Now we decide.
Adesso decidiamo noi.
And in K2, the city council, the most of the money it costs.
E nel K2. I soldi che sono necessari per attuare questo progetto
had to be solved by management,
sono stati risolti dal management,
with one exception,
con una sola eccezione,
a very important one,
una eccezione molto importante.
The city council gives us 1 million euros for ICT systems.
E il consiglio municipale ci ha dato 1 milione di euro per i sistemi delle nuove tecnologie.
Ma io ovviamente, non essendo manager del comune di Butirca, non posso rispondere in modo specifico, equivale all'esperienza. Voglio solo sottolineare una cosa. Noi abbiamo un modello che enfatizza molto la distinzione tra gli organi di indirizzo e gli organi di gestione, dando giuridicamente piena responsabilità agli organi di gestione, cioè ai dirigenti nella gestione. Che è un modello peraltro abbastanza vicino a quello anglosassone inglese, specifico inglese, sotto alcuni aspetti. Sto un po'. È noto invece che nei paesi del nord, qui faccio una domanda anch'io, come in Germania per esempio, gli organi di indirizzo invece sono incardinati un po' nel sistema, come da noi prima della riforma. Ieri ho sentito dal direttore, dal direttore generale, che il sindaco è nominato dal governo. Nel comune di Botkirka le strutture organizzative sono direttamente riferite alle commissioni politiche, cioè voglio dire, l'ufficio tecnico dipende è in corrispondenza con la commissione edilizia del Consiglio, l'ufficio ambiente e commissione ambiente, quindi c'è una relazione diretta tra l'ufficio e gli organi politici. Quindi paradossalmente è un modello in cui il rapporto politica-gestione non è fortemente distinto giuridicamente. Questo è un problema, ecco, è una domanda, è un problema che pongo, perché evidentemente i modelli istituzionali di per sé non garantiscono il funzionamento. Popper diceva che le organizzazioni dipendono poi alla fine da chi le gestisce. È banale, ma cito Popper per quello, così suona meglio. Però un punto è chiaro, nelle analisi che hanno fatto soprattutto autori anglosassoni, inglesi, alcuni belgi, Pollitt, piuttosto che Buchart e altri, hanno detto come certi modelli di new public management, che distinguono la gestione dalla politica, in molti casi hanno creato una situazione per cui il processo di delega al dirigente crea un buon vantaggio politico, perché riesce a giustificare dei fallimenti senza avere responsabilità. Cioè, almeno in Italia, non so negli altri paesi, manca un problema di accountability politica. Paga il dirigente, non paga il politico. Quindi è chiaro che se l'orientamento ai risultati è basso, se il senso civico è basso, chi sguazza in quest'acqua non è più il dirigente ma il politico. Questo però è un problema, ripeto, ho posto il problema, non so come risolverlo. Prego? La clientela però è una classica orientamento di breve periodo, è tutto collegato, eh?
senso. L'altra era, volevo capire però quanto il Consiglio riesce, quanto è interessato il Consiglio nella struttura. Visto che sono collegati, no? Sono collegati. Da voi quanto è interessato la gestione? Se determina anche.
Io ovviamente, ripeto, non lo so. Io credo che non sia possibile, credo che anche il nostro collega risponda alla politica, voglio dire che la politica è una priorità. L'amministrazione pubblica è la politica in atto, no? Diceva Woodrow Wilson. Quindi il problema poi dopo sono i soggetti e sono le regole attorno a cui i soggetti navigano. Dopodiché, ripeto, ci sono dei punti su cui lavorare. Ognuno ha le sue responsabilità. Rocca, tu. Che giuridicamente non sono neanche organi. È un equilibrio istituzionale che manca, che è da aggiustare. Sì, sì, è accomunato da molti.
Ma nel caso...
Se fai bene è merito mio, se fai male è colpa tua.
Sì, diamo adesso la parola a nostro amico Willem.
This is a discussion that takes place everywhere.
Questa è una discussione che si svolge ovunque.
And it's not a black and white discussion.
Non è una discussione sul bianco e il nero.
Because the word of civil servant means.
Perché il lavoro degli amministratori pubblici significa che.
That you serve a civil cause.
You serve
a civil.
Level.
Yeah.
Che si è servitori di un livello pubblico. La causa pubblica.
So you have always do it with your political city council.
Quindi devi sempre lavorare insieme al consiglio comunale.
And every has the city council you deserve.
E ogni città ha il consiglio comunale che si merita.
Non ditelo insieme, però secondo me abbiamo battuto la prima legge, quella citata è la prima legge della politologia, no? Ognuno dei politici che si merita. Secondo me in Italia siamo un po' per... Vabbè, sto zitto.
No.
Sì, esatto, siamo migliori come cittadini.
Intendevo molto più semplicemente che le strutture organizzative ormai sono abbastanza diversificate, ci sono diversi, se noi andiamo a confrontare gli organigrammi delle varie amministrazioni troviamo una variabilità abbastanza, diciamo che la, se vogliamo ragionare in termini tanto schematici per dare un'idea, nelle amministrazioni noi abbiamo contato in termini di aree o dipartimenti, secondo come vengono denominate, una variabilità che va da amministrazioni che hanno compattato in maniera forte la loro organizzazione e hanno 3 soltanto aree o dipartimenti, fino a quelle che ne hanno 11 e anche oltre. Allora c'è questa grande variabilità e l'articolazione interna poi di queste aree a sua volta è abbastanza diversificata. Per cui ecco, qui c'è stata anche una certa fantasia nell'applicazione di questa, no, in questa maggiore libertà nel ripensare alla struttura organizzativa. Quello che rilevavo prima è che in alcuni casi l'impressione che l'operazione sia stata congegnata in maniera molto accorta, molto attenta, con la giusta professionalità. E la professionalità o c'era perché internamente c'erano le competenze, soprattutto nelle amministrazioni più grandi, o perché ci si è rivolti anche, ci si è fatti aiutare da consulenti che avevano una qualche... che hanno dato un loro contributo in questo senso. In altri casi, soprattutto casi più piccoli con meno risorse e così via, si è proceduti più per tentativi ed errori, per cui si sono fatte diverse cose anche creando a volte dei pasticci su cui poi 6 mesi dopo si è precipitosamente tornati indietro perché magari si è capito che si era creato un qualche ostacolo al corretto funzionamento poi del servizio, oppure si erano create resistenze da parte dei lavoratori o delle organizzazioni sindacali, per cui c'è stato un po' di tutto in questo tipo di situazione. È vero che si è diversificato, comunque abbiamo un panorama abbastanza ampio. Ripeto, se parlo soltanto della prima fascia delle strutture di primo livello, ne abbiamo da un minimo di 3 a un massimo di, credo, 15 direzioni. No? Questo già dà un senso alle differenze che si sono create. Sì, allora anche qui, credo che anche la denominazione non coincide sempre, nel senso che facciamo più chiarezza se parliamo di strutture di primo livello, cioè dopo la direzione generale, sotto la direzione generale ci sono chi le chiama aree, chi le chiama settori, non è univoca la definizione. No, per alcuni no, per alcuni c'è l'area, che è un'entità che poi racchiude al suo interno più settori.
L'unità di massima dimensione, che sia area, dipartimento, settore.
Però
normalmente l'area raggruppa dipartimenti e settori, funziona bene.
A volte quello che da voi chiamate aree viene chiamato semplicemente settore o dipartimento e allora non ci si capisce più. Allora facciamo più chiarezza se parliamo di strutture di primo livello, di secondo livello e così via, allora ci uniformiamo il discorso, perché anche la terminologia è andata un po' per conto suo, questo è un altro problema.
Sapete, posso fare... Qui ragiono su esperienze personali, quindi non su dati scientifici, ma sapete qual è il problema principale? La maggioranza degli enti di grandi dimensioni hanno accorpato le strutture di massimo livello. Il problema è che io ho visto nella mia esperienza solo in 2 casi i responsabili di strutture di primo livello fortemente accorpate in grado di fare un'azione di coordinamento e non un'azione di gestione diretta, il che vuol dire che c'è qualche problema rispetto al ruolo, perché sempre per il problema di prima di gestire obiettivi e leadership. Solo laddove c'è una politica chiara e un piano strategico codificato e chiaro funziona. L'unico esempio che ho visto, lo cito perché è positivo, è Genova. Comune di Genova hanno fatto negli ultimi 15 anni 3 riorganizzazioni, hanno attivato parecchio, hanno una metà di gestione molto vicina all'idea di gestire le competenze e lo sviluppo delle persone. Hanno fatto già 20 anni fa il ciclo di qualità, adesso hanno attività di counseling individuale, del personale, che ne fanno pochissimi casi, eccetera. Hanno un piano strategico, hanno avuto un sacco di soldi per portare avanti col G8, con la città europea, quindi hanno waterfront, hanno degli obiettivi focalizzati molto chiari
è uno dei pochi casi in cui ho visto dei dirigenti di massimo livello con gli obiettivi in testa e non scritti, che vuol dire parecchio, ma non è sempre frequente. Beh, io neanche per la nostra studiosa, perché io una cosa ci tengo a dire, visto, perché io la cosa che mi ha colpito, scusatemi se appunto sono un po', prendo un po' spazio, però una cosa che mi ha colpito un'esperienza di botica, in parte anche in quelle dette, è proprio l'attenzione alla persona, al processo, che è un problema di orientamenti molto forti alle relazioni, al lavoro di gruppo, all'assertività, alla capacità di gioco di squadra. Queste però sono purtroppo le competenze che mancano. Non è che uno sia geneticamente incapace, è che le condizioni organizzative e i lavori sono state molto abbassate. E in molte situazioni credo che i percorsi di attività di supporto, di sviluppo organizzativo debbano essere supportati con questo tipo di lavori, quindi anche con professionalità adeguate da questo punto di vista.
Ci sono altre osservazioni? Io vorrei finire questa tavola che mi è sembrata molto, molto ricca, proprio perché siamo riusciti a interagire. Proprio cogliendo il massimo insegnamento di questa conversazione, è quello, come si diceva prima, che l'organizzazione non sono altro che la massima creazione artistica dell'uomo. Cioè, l'organizzazione non è altro che la possibilità di creare. Se l'uomo ha qualche possibilità di creare, è proprio fare organizzazione. Io penso che questo in Europa, anche se può risultare paradossale in questa Europa nordica fredda, sono oggi le organizzazioni che sono più centrate nell'uomo. È come se in qualche maniera quello che è tipico del fare organizzazione europea sia stato creato al sud, ma si è mantenuto e sviluppato al nord. Per quello che mi è sembrato estremamente importante oggi, aver avuto questa opportunità di avere due casi del nord e poi l'Italia e la Catalogna. E se guardiamo la Catalogna, che ha chiuso questo ciclo e sta precisamente guardando oggi a nord. Grazie molte e tanti auguri per il vostro lavoro.